Buonasera a tutti, possiamo iniziare. Chiedo a tutti di togliere l'audio perché c'è qualcuno con il microfono aperto, un po' di ritorni. Possiamo iniziare, lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Piasini Maurizio.
Presente.
Baristo Tiziano.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Cattaneo Maria Silvana.
Presente.
Parolo Daniela.
Presente.
Maspes Cristina.
Presente.
Rota Sergio.
Presente.
Beraldo Giorgio.
Presente.
Benini Patrizia. Mariconda Domenico.
Presente.
Gianmanco Anna Maria. Zoia Sergio.
Presente.
Volpatti Raffaella.
Presente.
Motta Giuliano.
Presente.
Magri Daniele.
Presente.
Bianchini Beatrice Maria.
Presente.
Pini Giuseppe. Rebai Filippo. Testini Giordano.
Presente.
Zoia Andrea.
Presente.
Del Marco Simone.
Presente.
Palotti Gianmario.
Presente.
Angelini Stefano.
Presente.
Gugiatti Francesca.
Presente.
Bettinelli Francesco.
Presente.
Zizzino Donatella. Iannotti Michele.
Presente.
Tongini Roberta.
Presente.
Cotelli Marina.
Presente.
Maspero Alberto.
Presente.
Zambon Luca.
Presente.
Assessori Grillo Della Berta.
Presente.
Dell'Erba.
Presente.
Tratta.
Presente.
Azza.
Presente.
Assera.
Presente.
Lunarini.
Presente.
Canovi.
Presente.
Biasio.
Presente.
Rossatti.
Rossatti, hai sentito?
Presente, sì. No, non vi ho sentito, ma adesso sì.
Perfetto.
Io ho 29 e 4.
Perché vedevo il video, ma non ho sentito la risposta.
29 presente.
Perfetto, siamo 29 presenti e mi hanno comunicato che ci arrivavano un attimo dopo il consigliere Bai e Bizzinno, invece assenti giustificati che hanno mandato comunicazione Gianmanco e Benini. Quindi possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io non ho comunicazione, lascio la parola al Sindaco. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vi do gli aggiornamenti come di consueto sui contagi nella nostra città, i dati li ho scaricati pochi istanti fa. Oggi abbiamo a Sondrio 612 cittadini positivi e 680 contatti. A metà di questo mese, a metà gennaio, abbiamo sfondato il tetto dei 1000 casi positivi, un numero veramente rilevante. In questi ultimi giorni i dati sono fluttuanti, come sapete dobbiamo guardare la media della settimana per avere un'idea. Sicuramente un leggero calo c'è stato, ma comunque siamo sempre sopra i 600 casi. Quindi invito tutti, come al solito, a mantenere gli accorgimenti, a mantenersi prudenti, sperando che ecco, questa questa pandemia finalmente ci lasci, ma in questo momento purtroppo i numeri sono molti, sono alti e ogni giorno, a fronte di numerosi guariti, purtroppo abbiamo anche numerosi casi di positività. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto 2, mozione consigliere Songini Roberta ed altro avente ad oggetto mozione per richiedere di intensificare i controlli sulle linee ferroviarie locali. Per questo punto sono arrivati degli emendamenti che sono stati girati, che sono stati caricati nell'area riservata e sono stati avvisati i consiglieri di questo caricamento. Intanto io lascerei la parola al proponente per illustrare la mozione e poi...
Chi è arrivato? Sono aumentato di uno.
Okay. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Allora, da parte della cronaca, vari episodi che si sono succeduti nel mese di dicembre, ma che comunque frequentemente accadono, di violenze attuate nei confronti delle donne, sia sui treni che nelle stazioni. In particolare, diciamo che hanno avuto molta risonanza gli episodi del 3 dicembre, quando appunto due ragazze di 22-23 anni, una è stata aggredita su un treno in provincia di Varese, l'altra alla stazione, e ritrovandosi entrambe contemporaneamente al pronto soccorso, diciamo che questa concomitanza ha fatto sì che nelle indagini poi che sono scattate da questi eventi, le persone che hanno attuato queste violenze erano le stesse, si è appurato che fossero le stesse. Quindi diciamo che appunto diventa importante garantire la sicurezza, certo la sicurezza di tutti i viaggiatori ci mancherebbe, però insomma che proprio venga attuata una violenza di tipo sessuale su un treno è veramente qualcosa di aberrante perché in questi, le donne quando viaggiano stanno rientrando o dal lavoro o da una giornata di studi, insomma dovrebbero avere la tranquillità, la sicurezza di fare il loro viaggio senza avere questi pensieri. La proposta nello specifico di naturalmente intensificare la presenza dei controlli sulle linee ferroviarie, perché anche nella nostra linea ci sono la linea Milano-Tirano e la linea Milano-Chiavenna, anche su questa linea a volte capitano degli atti, se non di violenza sessuale, comunque di persone che vengono molestate, che vengono importunate e quindi non siamo proprio un'isola felice come spesso amiamo pensare. Quindi la richiesta è di affinché il sindaco e la giunta si facciano parte attiva a richiedere a Trenord di intensificare la presenza dei controlli sulle linee ferroviarie e poi una proposta di dedicare tutte su tutte le linee la carrozza di testa alle donne, così come già previsto in altre nazioni del mondo, perché comunque diciamo che se si viaggia concentrate l'unione fa la forza, mettiamola così, non perché si debba reagire alla violenza ma anche solo per avere una sensazione di sicurezza e poi perché appunto se si è nella prima carrozza poi è magari più facile chiedere l'intervento degli addetti del treno. Quindi questo è un problema, è reale, non si tratta solo di una percezione di sicurezza come spesso accade, quando si parla di sicurezza si parla di percezione, quindi a volte anche in frangenti, in situazioni...
Consigliere, la interrompo solo per chiedere ai consiglieri che hanno dei microfoni aperti, perché sennò poi diventa anche difficile ascoltare l'intervento. Vedo Angelinis, Zambon. Ok, non sento più. Prego consigliere, lascio continuare, scusi.
No, grazie. Allora, stavo dicendo che stiamo parlando di un problema che è reale, non semplicemente di percezione di sicurezza, quindi di un problema che è urgente e che è anche inaccettabile che ci sia questo problema. La proposta di dedicare la prima carrozza alle donne è, e non solo, perché nella mozione si parla comunque di intensificare i controlli, eccetera, però diciamo che questa proposta, questa misura, è un qualcosa che non costa nulla e dà comunque il segnale di voler mettere mano a questo problema, di volerlo risolvere, e appunto dà l'idea e pensiamo a voi, cioè vi vogliamo comunque proteggere. Allora vi dedichiamo una carrozza, vi chiediamo, poi non è che è un obbligo, però se volete vi chiediamo di mettervi tutte nella prima carrozza del treno, così è più facile anche per chi deve intervenire, come dicevo prima, ma soprattutto una misura che non costa nulla. Poi lo so anch'io che è brutto dire questa cosa, è un po' come dire la ragazza che gira con la minigonna, ma se giri con la minigonna poi come dire, te la cerchi, tra virgolette, quindi non è una soluzione a un problema, il problema è che non dovrebbero esserci le aggressioni. Però ripeto, una misura semplice, non costa nulla e si può fare subito soprattutto, perché comunque il fatto di aumentare i controlli, intensificarli, vuol dire mettere più personale, che magari non c'è da subito, cioè ci sono misure più costose, più complicate dal punto di vista organizzativo. Questa non costa nulla, si può fare subito e dà comunque un bel segnale. Poi ripeto, non dovremmo neanche parlare di questo problema se fossimo veramente un paese civile dove tutte le persone si rispettano e vengono rispettate, però la realtà dei fatti ci ha insegnato che invece, soprattutto nel mese di dicembre, ci sono stati troppi episodi di questo tipo e non sono tollerabili. Noi siamo comunque il capoluogo di questa provincia, abbiamo anche noi una stazione importante, il treno comunque viene utilizzato da tanti utenti e anche da tante donne. E io penso che dobbiamo dare un segnale alle nostre concittadine di sensibilità verso questo problema e di volontà di cercare di risolverlo. Grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo è entrata, si è raggiunto il consigliere Ghizzino. Chiedo eventualmente chi dovesse uscire dal collegamento, magari se scrive nella chat a me, almeno riusciamo a tenere a verbale chi entra e chi esce, perché sennò veramente noi vediamo i numeri dei partecipanti che calano e aumentano e non riusciamo a capire chi entra e esce, solo per riuscire a seguire i lavori. Grazie. Come dicevo prima, sono arrivate due emendamenti, uno firma è arrivato prima del consigliere Del Marco e uno la firma del consigliere Cattaneo, sono stati disponibili sull'area riservata, quindi li do per letti, non essendo arrivati nei termini dei due giorni prima del Consiglio, dobbiamo votare comunque l'ammissibilità di tutti e due gli emendamenti. Votata l'ammissibilità, votiamo, chiederò gli interventi a favore e contro per tutti e due gli emendamenti. A questo punto, se siete d'accordo sull'ammissibilità, la farei per tutte e due, e se non ci sono interventi contrari la darei per votata, l'ammissibilità. Perfetto, quindi i due emendamenti sono ammessi. Allora, il primo emendamento che trattiamo è quello del consigliere Del Marco, e quindi un intervento a favore, presumo che sia il proponente, e dopo un intervento eventualmente contrario. Quindi adesso lascio la parola al proponente. Prego, consigliere Del Marco.
Grazie Presidente, innanzitutto spero che mi sentiate bene. Ho visto con piacere questa mozione nell'ordine del giorno e ho pensato di sfruttare questa occasione per cercare di portare un ulteriore miglioramento in quello che andiamo a discutere oggi. La Regione Lombardia, come sapete e come magari avete visto anche tramite l'allegato che vi ho girato in allegato al mio emendamento, quindi alla delibera regionale di settembre, sta proponendo e ha invitato tramite l'assessore sicurezza di Fratelli d'Italia Decorato tutti i prefetti a impostare dei protocolli con degli accordi su tutte le province della nostra regione. Questi protocolli vogliono andare a migliorare appunto la sicurezza sulle stazioni, infatti il progetto si chiama stazioni sicure, con una collaborazione assidua tra le forze dell'ordine, diciamo, tradizionali, quindi dalla Polfare, Carabinieri, alla Polizia di Stato, ma anche andando a utilizzare poi la Polizia Locale. L'ECO è stato capofila, diciamo, di questo progetto, l'ha attuato, e i primi mesi di sperimentazione sembra che stiano dando dei buoni frutti. Pertanto, diciamo che con la mozione di questa sera io vado a proporvela e vorrei che anche Sondrio si facesse capofila in Valtellina sulla nostra linea per proporre questo protocollo anche da noi. Ovviamente per avere un senso si dovranno collaborare, si dovranno far intervenire anche altri comuni. Notizie di questi giorni che anche già Lodi e Cremona, da quello che mi risulta, stanno comunque pensando di intervenire in questo senso, quindi andando a redigere anche loro lo stesso protocollo sulle loro zone. Poi per il resto della mozione ci sarà la discussione generale. Grazie.
Grazie consigliere. Chiedo se c'è una richiesta di intervento contro. Chiedo di alzare la mano o se non vi vedo magari di aprire il microfono. Se non vedo nessuno, la porto alla votazione. Faccio l'appello come quello iniziale di inizio seduta. Quindi chi è a favore all'emendamento del Marco? Scaramellini?
Favorevole.
Biasini favorevole. Varisto?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Della Cagnoletta?
Favorevole.
Cattaneo?
Favorevole.
Parolo?
Favorevole.
Maspes?
Favorevole.
Rota?
Favorevole.
Peraldo?
Favorevole.
Mariconda?
Favorevole.
Zoia Sergio?
Favorevole.
Volpatti?
Favorevole.
Motta?
Favorevole.
Magri?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Carabini? Carabini che vedo ma non ho sentito.
Favorevole.
Grazie. Testini?
Favorevole.
Zoe Andrea?
Favorevole.
Del Marco?
Favorevole.
Palotti?
Favorevole.
Angelinis?
Favorevole.
Giatti?
Scusate. Perfetto. Favorevole, perdonatemi.
Grazie. Bettinelli?
Favorevole.
Di Zinno?
Favorevole.
Giannotti?
Favorevole.
Tongini?
Favorevole.
Totelli?
Favorevole.
Maspero?
Astenuto.
E Zambon?
Favorevole.
Quindi l'emendamento è approvato
29.
Con 29 voti favorevoli e un astenuto. Passiamo all'altro emendamento del consigliere Cattaneo, quindi anche qui un intervento a favore, che presumo sia del consigliere Cattaneo, eventualmente uno contrario. Lascio la parola al consigliere Cattaneo per l'illustrazione. Prego.
Grazie Presidente. Allora, conosciamo tutti purtroppo le condizioni non certo sicure di chi deve utilizzare il treno per spostarsi, per ragioni di studio, di lavoro, anche per andare in vacanza. I recenti fatti accaduti hanno fatto proprio emergere una situazione che è comunque grave. Condividiamo quindi la richiesta volta a garantire maggior sicurezza attraverso i controlli puntuali ed adeguati, controlli che devono garantire la sicurezza dei passeggeri ma anche degli operatori che lavorano sui treni e che spesso è notizia di tutti i giorni, quando chiedono di esibire il biglietto vengono magari aggrediti a parole e non solo a volte.
Tutti devono poter viaggiare in sicurezza e tutti devono rispettare quelle che sono le elementari regole che riconducono al vivere civile. Tuttavia, ecco, non riteniamo giusto riservare una carrozza alle donne, in quanto, ecco, pur condividendo il pensiero del consigliere Songini, perché per certi punti mi sono trovata d'accordo, però sembra proprio di ritornare indietro, molto lontano del tempo, e questo non è accettabile. La donna deve poter salire in qualsiasi carrozza, deve poter viaggiare in sicurezza e serenità comunque, e come donna non si può accettare di venire relegata in una carrozza per sole donne. Mi sentirei lesa nella dignità, mi sentirei privata del diritto di libertà. Non è questo comunque il modo per risolvere i problemi, non è relegando le donne in una carrozza rosa. Bisogna invece pretendere da tutti il rispetto delle regole attraverso controlli severi ed adeguati, puntuali, perché vogliamo essere sicure, non segregate, e così si è espressa proprio con questa frase anche la CGIL. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono richieste di interventi contrari all'emendamento oppure passiamo alla votazione ancora con appello come prima.
Presidente, volevo fare un intervento.
Se non ho visto la richiesta, prego consigliere Solvini.
Ok, mi scusi ma sono un po' imbranata con la manina tecnologica, chiedo scusa. Semplicemente sorrido perché io stesso ho detto che il fatto di riservare la carrozza può essere visto come un problema eccetera, però bisogna anche essere pragmatici quando ci sono dei problemi e francamente che venga tolta questa parte che non è fondamentale perché la richiesta appunto infatti quella è stata lasciata è quella di richiedere più controlli, ma che si tolga proprio la parte che a costo zero, che non è un obbligo perché nessuno dice tu donna vai e siediti lì, no, assolutamente ci mancherebbe, sarei io la prima a rifiutarmi, ma semplicemente guarda se vuoi essere più tranquilla magari quel posto lì è un pochino più sicuro che essere in coda al treno, ma se vuoi stare in coda al treno nessuno te lo impedisce, quindi non è un obbligo di relegare. Poi il problema c'è e va risolto sicuramente in altro modo. Ripeto, che si tolga l'unica misura a costo zero, francamente lo trovo anche abbastanza ridicolo, dico solo questo. Quindi io sono contro questo emendamento perché non aggiunge nulla alla mozione a differenza dell'emendamento precedente e toglie invece qualcosa. Poi interverrò anche dopo nella discussione generale. Grazie.
Grazie consigliere, quindi passiamo alla votazione, sempre per appello, per chi è a favore dell'emendamento del consigliere Cattaneo. Scaramellini?
Favorevole.
Biasini favorevole. Varisto?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
La Cagnoletta?
Favorevole.
Cattaneo?
Favorevole.
Parolo?
Favorevole.
Maspes?
Favorevole.
Rota?
Favorevole.
Beraldo?
Favorevole.
Mariconda?
Favorevole.
Zoia Sergio?
Favorevole.
Polpatti?
Favorevole.
Motta?
Favorevole.
Magri?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Carabini.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Zoe Andrea.
Favorevole.
Del Marco.
Favorevole.
Palotti.
Contrario.
Angelinis.
Contrario.
Fuggiatti.
Contraria.
Bettinelli.
Contrario.
Bizzino.
Contraria.
Piennotti.
Contrario.
Longini.
Contraria.
Potelli.
Contraria.
Maspero.
Contrario.
E Zambon.
Contrario.
Io, Renzi,
Quindi l'emendamento è approvato con 20 voti favorevoli e 10 contrari. Passiamo alla discussione generale della mozione come emendata, quindi con i due impegni. E non so se c'è qualche richiesta di intervento, magari lascio la proponente che ho visto alzato la mano, l'aria abbassata. Vediamo se c'è qualche altro intervento e poi ritorno. Cattaneo, magari proponente lasciamo a fine giro se ci sono un po' di interventi e poi lasciamo la proponente. Prego, consigliere Cattaneo. Non so se mi sente, Cattaneo.
Mi sentite adesso?
Sì. Prego.
Grazie, Presidente. Quindi è utile richiedere a tutti gli enti preposti più controlli, che devono essere proprio effettuati dal personale competente e anche con la dovuta fermezza, al fine di evitare sicuramente che possano accadere episodi che creano paura e disagio e che poi lasciano anche pesanti segni emotivi in chi li subisce e che comunque alimentano un clima di rabbia e di insicurezza. I nostri treni non sono sicuri e a volte ci si sente proprio a disagio. Noi riteniamo che non possa bastare una vigilanza privata sul treno per garantire la sicurezza. Sicuramente questo è un segnale, ma bisogna chiedere, arrivati a questo punto, più forze dell'ordine, più presidio dello Stato nelle stazioni e sui convogli. I convogli che non sono privi di sistema di sicurezza, dire questo è un'inesattezza, perché i convogli nuovi, i nuovi treni sulla linea, sono tutti provvisti di telecamera, pulsante per la chiamata di emergenza. Si richiede quindi di implementare la sostituzione dei vecchi convogli, questa sostituzione che è già prevista anche in vista delle Olimpiadi. Quindi si ritiene proprio che tutto sia da riferire ai controlli, che devono essere più severi, più puntuali. Beh, infatti, chi non ha il biglietto non sale sul treno e basta, cioè, e che siano sicuri anche gli operatori stessi, perché non sono sicure le donne che sicuramente vivono delle situazioni per nulla piacevoli, non sono sicuri e sono disturbati tutti gli altri passeggeri, ma non dimentichiamo anche gli operatori. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente, ho chiesto la parola perché a me fa un enorme piacere poter parlare finalmente di questo tema che, sentendo anche la spiegazione della consigliera Songini, diciamo, ho visto che finalmente c'è una visione, penso, comune del problema della sicurezza sui nostri convogli e sulle stazioni da parte probabilmente di tutti, un tema che fino a qualche anno fa era probabilmente meno sentito e finalmente, purtroppo, sta uscendo. Fa particolarmente appunto piacere perché fino a qualche anno fa addirittura io ho partecipato anche ad alcune manifestazioni anche a bordo dei treni e c'erano state anche delle accuse strumentali, penso anche inutili. In questo momento invece, come oggi, vedo abbastanza compattezza e si deve cercare di risolvere il problema. Guardando i dati, negli ultimi 5-6 anni, anche diciamo degli studi di Trenord, sicuramente i casi di violenza sono sicuramente aumentati. La nostra tratta è una di quelle, per assurdo, dove ci sono dei casi in numero elevato in percentuale. Quindi, come si diceva prima, l'isola felice, diciamo che sono i dati a dirci che non lo siamo. Se fino a qualche anno fa magari era un problema meno sentito, adesso sicuramente anche i dati ci portano a ragionare. Parlava prima che dei nuovi treni, è vero, effettivamente sembrerebbe che finalmente dovrebbero arrivare dei treni da parte di altre tratte muniti di videosorveglianza. Questo sicuramente sarà un ottimo deterrente, un ottimo strumento per chi opererà sui treni. Per quanto riguarda poi chi dovrà intervenire sui treni e al di fuori, qui arriviamo a quello che ho proposto questa sera tramite il protocollo appunto portato avanti da Decorato tramite la Regione. noi dobbiamo cercare di fare un fronte comune, diciamo, tra le varie forze dell'ordine e noi come comune di poter intervenire, anche perché poi bisogna calcolare che noi come istituzione fino a dove possiamo spingerci. Con questo protocollo finalmente potremo dire la nostra, quindi utilizzare la polizia locale per garantire una maggiore salvaguardia nelle stazioni. Per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei convogli, comunque rimarrebbe di competenza della Polfro, comunque delle forze dell'ordine. Poi siamo anche un po' tutti in attesa di questi famosi tornelli di cui da qualche anno si parla sulle stazioni, però onestamente credo che a parte la stazione centrale, non so quante altre stazioni sono munite di tornelli. Questo sarebbe già un primo passaggio, perché come si diceva prima, chi non ha con sé il biglietto di viaggio sarebbe anche, tra virgolette, impossibilitato a creare poi dei problemi all'interno dei convogli. Non so voi, ma parlando poi con gli operatori del settore, sicuramente uno dei primi problemi è che, specialmente in qualche orario serale, oppure anche in orari, diciamo, di trasporto scolastico, ci sono tra persone che non prendono biglietti, vandalismi vari, e chi deve andare ad operare è oggettivamente in difficoltà, perché anche le regole di ingaggio delle stesse persone che dovevano controllare tra i biglietti poco possono di fronte poi a chi magari li insulta o peggio li fa oggetto di violenza fisica. Per il resto direi che se voi andate anche se siete andati a vedere l'allegato che vi ho mandato, vi sarete anche accorti che c'è anche una copertura finanziaria che è possibile chiedere sulla regione per questi controlli aggiuntivi della polizia locale, che tra l'altro in tutti i regolamenti, sia il nostro locale e sia poi sui patti per la sicurezza che sono anche citati in quella stessa deliberazione, ci permette di utilizzare questo corpo per andare a fare sicurezza all'interno delle stazioni. Quindi io non vedo questo protocollo come, cioè non vedo nessun difetto, anzi vedo solo dei vantaggi. Ovvio che noi come Sondrio, come capoluogo, dobbiamo farci come ha fatto Lecco, che per assurdo è di centro-sinistra, però ha capito subito che può essere un ottimo progetto, e dobbiamo essere bravi a coinvolgere anche i comuni, quindi valtellinesi, perché ovviamente più siamo, per virgolette, un corpo unico, più abbiamo peso all'interno di questo protocollo e può dare dei risultati veramente, veramente validi. Grazie mille.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Motta. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, un intervento brevissimo sul commento fatto dal consigliere Songini all'emendamento Cattaneo. Dunque, il consigliere Songini ha parlato di pragmatismo riguardante l'esigenza di dedicare dei convogli alle donne. Ecco, io ho fatto una piccolissima ricerca e nei pochi, devo dire, posti dove questa misura è stata adottata, precisamente Nuova Delhi, Tokyo, poche nazioni comunque, i risultati sono stati negativi, cioè non ha inciso sul calo di episodi di violenza nel modo più assoluto, quindi non ha dato i risultati sperati. Questo è un dato di fatto, parlando di pragmatismo, e fermo restando il fatto che io non ridisco a questa idea del che le donne debbano rinchiudersi e sfuggire, proprio è una questione di principio che non riesco a tollerare, ma il dato di fatto è un po' che questa misura sembra che connoti proprio la donna come un bersaglio, addirittura, quindi sortendo addirittura degli effetti contrari, tanto che in molte nazioni dove è stato adottato, in molti posti dove sono state adottate queste misure, ci sono dei movimenti femminili, femministi e femminili in genere, che si oppongono a questa misura, vogliono farla eliminare, rivendicando fortemente il diritto di sentirsi sicure giustamente dove e come vogliono. Quindi è un fatto culturale non è una questione di recinti di protezione. Ecco, grazie.
Grazie consigliere. Adesso lascio la parola al consigliere Songini. Prego.
Ci sono altri interventi?
Posso... Presidente, posso intervenire?
Sì. Prego consigliere, dopo. Sì.
Sì, no, io volevo dire una cosa. Qui si parla di sicurezza. Alla sicurezza credo che teniamo tutti, cioè mi pare che solo una parte politica, ma anche poi nei ragionamenti che si fanno normalmente, ci sia, emerga questo problema, quindi dalla Lega, dalla destra, cioè alla sicurezza teniamo tutti, cioè chiunque di noi ha dei figli che vanno sui treni magari di notte e quindi tutti abbiamo timore, tutti abbiamo paura e quindi tutti dobbiamo sentirci, indipendentemente dall'appartenenza politica, di risolvere questo problema. Poi capisco che proprio partendo da questo assunto poi qualcuno si senta scavalcato politicamente, perché poi alla fine lo scavalco politico partorisce quello che stiamo vedendo questa sera, no? Con un emendamento che è lo stesso togliendo una virgola, poi tra l'altro spiegandola, ribaltando tutta la responsabilità sullo Stato, cioè l'impegnato che c'è in questo documento è quello dove si richiede a Trenord di intensificare i controlli sulle linee ferroviarie, eccetera. Questa è la prima cosa. Vogliamo fare un problema di un discorso di responsabilità politica, di chi è Trenord? Trenord è di Regione Lombardia. A parte il discorso sicurezza, se io non voglio scaricare e far scaricare su Regione Lombardia la questione, però lo sappiamo tutti, no? Trenord è in parte di Regione Lombardia e in parte dello Stato. È stata rinnovata la concessione per altri 10 anni, proprio non tantissimo tempo fa. E quindi se dobbiamo comunque caricare delle responsabilità, le carichiamo a Trenord, tant'è che nell'impegnato del documento che abbiamo presentato noi, ma anche replicato poi nell'emendamento della Lega, c'è. Mi fa ridere, ma veramente lo dico spesso, poi il sindaco mi riprende e mi dice che devo essere più serio, ha ragione, no? Perché in questi contesti non bisogna sorridere né ridere, no? Però ci sta. Che c'entra? Allora, prima di tutto, come diceva prima la consigliera Songini, non c'è obbligo, quindi semplicemente si chiede di dedicare una carrozza per donne o persone che magari si sentono a disagio, hanno paura e sanno che c'è un luogo che è più presidiato. Cioè, veramente, mi sembra una roba, non è che c'è un obbligo per la donna, poi figuriamoci, l'ha proposto la consigliera Songini, ce l'avete presente? Cioè, secondo voi, la conosciamo tutti, avrebbe proposto un emendamento, un ordine del giorno discriminando tra virgolette le donne, ma neanche, voglio dire, neanche per idea. Quindi veramente mi sembra un modo, come avviene molto spesso, poi discuteremo se avremo modo anche nell'ordine del giorno successivo della Lega, mi sembra un modo per mettere i puntini sulle i e dire... vabbè, vi siete sbagliati, la sicurezza basta solo quello e è una questione culturale, lo sappiamo tutti, per metterci la bandierina, ecco, è così, perché se ci fosse stato l'obbligo di utilizzare quella carrozza sarebbe stato diverso, ma non c'è obbligo, quindi dai, sappiamo leggere. Credo che tutti abbiamo la capacità e sappiamo leggere quello che c'è scritto, quindi non leggiamo cose che non esistono. Detto questo, è chiaro che approvo, l'ho anche sottoscritto il documento, mi auguro che ci si rifletta, perché non è che si toglie qualcosa, cioè votando l'emendamento della Lega si toglie qualcosa, votando l'intero documento si conserva e si aggiunge qualcosa. Quindi veramente mi sembrerebbe un po' anche ridicolo votarlo, premesso che poi ovviamente rispetto il voto di tutti ci mancherebbe. Però non attacchiamoci alle virgole per far vedere che siamo i più bravi, eccetera, eccetera. L'emendamento che ha presentato Del Marco mi sembra che sia un emendamento serio, tra l'altro è uno di quelli che la sicurezza ce l'ha dentro, no? per un trascorso politico, e non mi pare che l'abbia accettato come una sfida, no? Ha detto ma mi va bene, propongo anche questa cosa che mi sembra anche interessante, che è già stata fatta all'ECCO, ma è così che, cioè, affrontiamoli in questo modo questi temi che sono anche un po' politici, che ogni tanto ci riguardano, non mettendo le bandierine e le virgole. Grazie.
Grazie consigliere. A questo punto lascio al consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Niente, ringrazio i consiglieri che sono intervenuti prima di me, perché comunque sono soddisfatta che cioè, diciamo, di aver stimolato un dibattito su un tema così importante. Io ringrazio il consigliere Del Marco che ha presentato quell'emendamento, perché davvero è andato ad aggiungere un qualcosa, perché è anche la dimostrazione che ognuno di noi qua dentro porta le proprie sensibilità, quindi a me non sarebbe venuto in mente probabilmente di andare così oltre proponendo una convenzione, peraltro una cosa appunto che è già stata fatta in provincia di Lecco, che è vicina a noi, e vedendo gli atti che lui ha presentato si vede che un po' tutti i comuni che sono interessati, no, dalla linea ferroviaria aderiscono a questa convenzione, quindi sarebbe bello che anche i comuni della provincia di Sondrio, dove passa la nostra linea ferroviaria, facessero un qualcosa di simile. Sicuramente noi abbiamo una criticità in più, che è quella che dal 2016 non c'è più la polizia ferroviaria a Sondrio, quindi questo è un problema. Potrebbe essere magari l'occasione di ripristinarla. Però ecco, queste non sono decisioni che attengono a noi come consiglio comunale. Volevo un attimino però rimettere insieme un paio di cose che sono state dette, perché sinceramente io penso che in questo paese, non solo sui treni, ma in generale in questo paese le donne hanno un bersaglio sulla schiena, perché noi siamo un paese dove ogni due giorni una donna viene uccisa. Quindi noi non siamo sicure ovunque, non siamo sicure nelle nostre case, non siamo sicure solo sul treno, ma nelle nostre case principalmente. Quindi questo è veramente il vero problema di questo paese, e molto più che culturale, perché è un problema contingente, urgente, perché intanto le donne muoiono ammazzate e restano indietro dei figli, e ci sono un sacco di problemi legati a questa cosa. Quindi sì, siamo dai bersagli, e che negli altri paesi non ci sia stata una diminuzione di aggressioni, ma sicuramente, certo, quando scendi dal treno e vai in stazione, ma che su una carrozza dove ci sono 10 persone, non solo donne, venga attuata una violenza sessuale, scusi consigliere Motta, ma io ho dei forti dubbi. Dopo certo, dal treno si scende, vediamo tutti come sono le nostre stazioni. C'è da aver paura, soprattutto le stazioni dei paesi più piccoli, perché se vado in centrale a Milano magari c'è tanta gente, tanti viaggiatori, c'è anche la polizia, ma se scendo, che ne so io, a Ponte, si ferma il treno, se scendo alla stazione di Ponte, magari, o Ardenno, dove c'è un sottopasso che veramente fa paura, non mi sentirei sicura. Quindi ripeto, la sicurezza dovrebbe essere appunto sul treno per tutti e non solo per le donne, ma anche quando si scende dal treno. Poi per quanto riguarda le femministe, sì, io frequento delle chat con femministe, infatti alcune hanno sostenuto le tesi della consigliera Cattaneo e del consigliere Motta, come no, io devo essere libera. Poi però qualche donna che invece deve fare la pendolare tutte le sere, prende il treno, ha detto no, ma scusate, ma voi l'avete preso il treno di sera? No, perché a me, francamente, se potessi essere un po' più sicura non mi dispiacerebbe. Quindi, ripeto, che si tolga questa frase dalla mozione mi lascia veramente perplessa, anche se poi vado un po' oltre, e allora posso capire che i consiglieri della Lega facciano fatica a votare un documento col simbolo del PD, e quindi bisogna cambiare qualcosa. E questo mi dispiace, perché invece io, l'emendamento che ha presentato il consigliere Del Marco, che insomma è notizia di pochi giorni fa, è rappresentante di Fratelli d'Italia, quindi voglio dire siamo completamente distanti politicamente, però non ho avuto problemi ad accettarlo perché ritengo che aggiunge qualcosa a questo documento. Ma sebbene dai consiglieri della Lega mi aspetti queste cose, resto sempre molto dispiaciuta invece che i consiglieri delle liste civiche, che rivendicano sempre la loro civicità, alla prova dei fatti, e mi dispiace, non è la prima volta e so che non sarà l'ultima, sono proni alla Lega. E questo veramente mi dispiace, ma perché per voi? Perché dovreste invece rappresentare qualcos'altro. Resto comunque soddisfatta che questo documento verrà approvato dal Consiglio, dispiaciuta per questa inutile modifica e, così come ha detto il consigliere Iannotti, di bandierina. Grazie.
Grazie consigliere. Prima ho visto una richiesta del consigliere Maspero, che poi è sparita da mano. Non so se...
Grazie. Allora, volevo intervenire prima, però in realtà, sentendo anche quello che stava dicendo la consigliera Songini, ho avuto qualche ripensamento, ovvero... Allora, magari potrebbe riguardare di più quello che sto per dire, la discussione che riguardava l'emendamento di Del Marco. Per come adesso il testo diventa anche centrale la cosa, cioè diventa un impegno importante all'interno del coso di andare a chiedere in prefettura di portare avanti questo lavoro, insomma. E solo che mi lascia un po' così, cioè. Io penso che se sono state messe delle risorse dalla regione su questo problema è per zone che hanno delle stazioni che hanno dei veri problemi di sicurezza. Cioè io mi capita spesso di essere a Milano, anche in periferia, eccetera, o nella tratta Milano-Lecco, dove adesso è stato attivato questo protocollo, ci sono delle stazioni, per esempio, non so, Carlozzi Corte, Monza, in cui ci sono dei veri problemi di sicurezza. Adesso non vorrei dire baby gang o cose di questo tipo, però è preoccupante il giorno di sera. Scusate, sono intervenuto dopo la proponente, mi spiace. Mi spiace veramente. Quindi mi sembrerebbe un po' di scialacquare risorse ad andare a impegnare la polizia locale di Sondrio, che potrebbe intervenire anche su altre aree, su una stazione come quella di Sondrio, che almeno negli orari in cui è attivo il treno, non mi sembra che abbia dei grossi problemi di sicurezza o di criminalità. Adesso, poi in realtà il discorso sui paesi più piccoli mi fa fare delle riflessioni diverse, quindi magari lascio la parola a Del Marco che mi dà qualche chiarimento in più. Grazie.
Grazie, vedo che ci sono state altre richieste di intervento. Consigliere della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. Cioè, devo essere sincero, non è che io sono della Lega, ho sempre appartenuto alla Lega, ma non capisco da quel punto di vista, capisco che i leghisti, non vedo cosa distingua me da Carlo Mazza, da Daniela Parolo, da Domenico Mariconda, pur facendo parte di una lista politica. Sinceramente, non ritengo di essere un violentatore seriale e sono all'opposto. Cioè, non oso immaginare una donna che subisce un trauma come quelle due ragazze, si tira dietro tutta la vita un ricordo che può rovinargli la vita. Ma dal mio punto di vista, penso di parecchi di quelli che sono in collegamento, non è una questione di mettere un vagone o togliere il vagone, è una questione di principio che non ci può essere un confinamento tra le donne e gli uomini. Capisco che certe situazioni sono pericolose, eccetera, eccetera, ma cosa facciamo? Un passaggio dedicato per entrare in stazione? Il prossimo Capodanno gli riserviamo un angolino in Piazza del Duomo? Cioè, dove andiamo? Scusatemi, la sicurezza deve essere a 360 gradi, indipendentemente dal sesso, dalla formazione, da come la pensa e da chi propone cosa. È una questione di principio. E sinceramente, questo atteggiamento... Cioè, i leghisti, ma sì, sono leghisti, cioè, vabbè, se vogliamo mettere l'accento su chi ha fatto le violenze, mettiamolo e partecipo come persona dal punto di vista politico, ma che io come persona, Giuseppe della Candeletta, perché faccio una parte di un partito, venga non dico additato, per carità, ma così non ti dà un passalà a certi problemi, questo non lo accetto, a nome mio del partito. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie, visto che sono stato chiamato in causa dal consigliere, ma però almeno gli do qualche informazione in più. Allora, per quanto riguarda le risorse, si è riuscito a vedere poi anche l'accordo che è stato girato sull'ECO, visto che le risorse sono ampiamente in numeri, direi, abbastanza bassi. Quindi non avrei questi particolari problemi. In ogni caso, per conto mio, per come vedo io, e penso anche i pendolari, essere più sicuri sicuramente non ha prezzo. Faccio anche qualche spunto in più. Se ci sono dei dati proprio anche della stessa Trenord, di quando hanno provato a insistere in maniera, diciamo, direi corposa, già nel 2016 con Maroni come presidente, che aveva istituito, aveva aggiunto circa 3 milioni di euro, se non ricordo male, per l'istituzione dei vigilantes a bordo dei treni. La soddisfazione dei clienti, perché poi questi sono delle persone all'interno dei treni, per quanto riguarda la sicurezza, è aumentata in punti percentuali intorno al 10-15%, almeno questi sono i dati che vengono forniti. Questo cosa vuol dire? Che già avere una persona con comunque una divisa ha un minimo di percezione di sicurezza in più. Poi c'è un problema che però invece è reale, è vero. La guardia giurata a bordo dei treni ha, così come il controllore, un pubblico ufficiale finché rimane sul treno e ha delle regole di ingaggio precise. Fuori dal treno, nella stazione, invece, come diceva la consigliera Songini, effettivamente c'è un problema di capitare anche nella nostra stazione di Sondrio in certi orari e dove non ci si senta sicuri. Avere la polizia locale che collabora con le altre forze dell'ordine e in particolari orari magari fa un giro in più, sicuramente può essere un aiuto, non si risolverà la situazione, però invito il consigliere Maspero, possiamo anche andarci insieme senza problemi, a fare quello che faccio io ogni tanto, ovvero che di andare a girare per Sondrio la sera in qualche area per rendersi conto che purtroppo non è proprio tutto come ci viene raccontato. Non siamo né a Milano, non siamo in tre città dove ho detto prima, per fortuna, ma non dobbiamo diventarlo. Io poi ho avuto modo di parlare già, ma appunto ripeto perché è diversi anni che questo tema ce l'ho in testa, anche con delle persone, con dei padri di famiglia che mi dicevano guarda, io faccio scendere mia figlia a colico perché quando arriva su col treno la sera non mi fido a farlo salire col treno perché il treno è mezzo vuoto e non ci fidiamo. Gli stessi diciamo capotreni cosa fanno? Spesso c'è il treno che magari è diviso a metà, non si riesce più a passare perché è già pronto per lo sblocco del mattino seguente, quindi arrivano alla stazione di Lecco, vanno sulle stazioni di coda e portano tutti in testa, quindi tra virgolette quello che è proposto dalla consigliera Songini in parte è fatto in maniera automatico portando le persone sulle prime carrozze per cercare di tenere tutti insieme. Ecco, quindi adesso non so, Mastro è sparito, eventualmente gli faremo il riassunto dopo. Però, ripeto, il problema c'è e direi che questo protocollo può solo portare del bene con risorse comunque per adesso limitate tra l'altro di Regione Lombardia.
Forse era solo saltato il video del consigliere Mastro, lo vediamo adesso.
Mi sono perso gli ultimi secondi, ti ascolterò volentieri, grazie.
Sì, ecco, era
su YouTube, così
precedentemente, ormai ho finito l'intervento.
Ha chiesto la parola al consigliere Maspes, prego.
Grazie Presidente. No, io volevo semplicemente intervenire sull'osservazione che ha fatto la consigliera Songini, su quello che si aspetta da noi, che secondo lei facciamo parte di una lista civica. Allora, non è che il problema noi non lo vediamo o non c'è o noi come donna non lo vediamo. Semplicemente io ritengo che non sia dedicando una carrozza alle donne che questo problema si possa risolvere. Tanto più che a me spesso è capitato di prendere il treno la mattina alle 6:20 e non c'è, fino a Lecco non c'è moltissima gente, e comunque io ritengo che se una persona ha qualche timore o ha paura può tranquillamente salire sulla prima carrozza e non sia necessario relegarla nella carrozza che debba essere la prima o l'ultima. O tanto più poi sapete benissimo che ci sono anche questi biglietti che spesso vengono acquistati, io viaggio in Lombardia dove ci si può girare a Milano col metro, che ti possono permettere di andare anche in prima classe, e soprattutto se uno magari poi prende il treno all'ultimo momento tornando da Milano trova posto, che non sono le prime carrozze ma generalmente sono a metà, e che comunque la tratta spesso e volentieri da Lecco a Sondrio comunque soprattutto la sera tardi è abbastanza vuota. Quindi credo che il problema avrà da fare. Ecco, la carrozza non ritengo che sia la soluzione, tutto qua. Volevo dire che comunque noi la nostra opinione ce l'abbiamo. Grazie.
Grazie consigliere. Non vedo più richieste di intervento, aveva chiesto di concludere il sindaco, la lascio la parola a lui. Prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, io ringrazio i proponenti della mozione perché hanno sollevato questo tema che è così importante. Lascio anche la bandierina a loro. Ecco, io penso che questo, come è stato detto da tutti, sia un problema, uno dei problemi che stiamo vivendo. È importante che il nostro Consiglio Comunale sia coeso, equalizzato, insomma, per far sì che verso l'esterno si sappia che anche il Comune di Sondrio richiede maggiore sicurezza sui nostri treni e nelle nostre stazioni. I comitati di sicurezza a livello provinciale ma anche a livello regionale affrontano questi temi, ma è importante comunque in ogni occasione ribadire con forza questa necessità di maggiore sicurezza, anche perché il treno che noi cerchiamo di promuovere come un mezzo di trasporto green e sempre da privilegiare, se anche troverà dei miglioramenti, in parte li stiamo vedendo con i nuovi treni, ma non potrà decollare se la sicurezza non sarà garantita. Io ho partecipato un paio d'anni fa ormai, purtroppo, perché poi la pandemia ha bloccato anche questi tipi di riunioni, a un incontro riservato ai capoluoghi delle province lombarde, dove si parlava appunto della sicurezza sui treni e delle migliorie che si potevano fare sulle reti lombarde. Si è parlato anche delle risorse, non solo economiche ma anche umane, da destinare a questi, ai treni, insomma, di Reggio Lombardia. Sono rimasto impressionato dai numeri che sono stati forniti, che dicono che il traffico dei treni, almeno 2 anni fa, che circolano sulla Regione Lombardia è pari a quelli del Veneto, del Lazio e del Piemonte messi insieme, che è un numero che io non mi aspettavo. E quindi il presidio delle corse sulla Regione Lombardia è un presidio che richiederebbe un esercito di persone. Quindi la tecnologia che adesso sta venendo avanti sicuramente aiuterà, ma il problema è complesso. Ciò nonostante, noi dobbiamo lavorare per cercare di migliorare il più possibile questa condizione. Mi dispiace un po', ecco, sentire anche la consigliera Songini che ha proprio non sopporta queste liste civiche, insomma. Le liste civiche nostre hanno delle persone all'interno che pensano, fanno i propri ragionamenti e si confrontano con il gruppo e assolutamente non si comportano come lei ha descritto nei confronti dei partiti, ma semplicemente collaborano, pensano e prendono le proprie decisioni. Comunque io ringrazio ancora sinceramente i proponenti, ringrazio anche chi ha presentato gli emendamenti per aver suscitato comunque una discussione. Siamo tutti compatti, il Comune di Sondrio procederà a presentare questa nostra mozione nelle sedi opportune e a presidiare comunque i tavoli che già ci sono, ma speriamo che diventino ancora più efficaci e frequenti su questo argomento, perché abbiamo bisogno di un trasporto pubblico su ferro che sia sicuro, e questo siamo tutti d'accordo. Quindi vi ringrazio e mi impegno a procedere nelle sedi opportune con la maggiore efficacia possibile. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Songini come proponente, le lascio qualche minuto per terminare gli interventi. Prego.
Grazie Presidente, proprio solo qualche secondo, perché per replica proprio personale, perché assolutamente io non ho detto che non sopporto le liste civiche, ci mancherebbe, io ho detto un'altra cosa, ma e non voglio che passi questo messaggio che non sopporto le liste civiche, perché non è vero, io vi rispetto, poi se posso non condividere le vostre opinioni, ma il rispetto c'è sempre alla base di tutto, ci mancherebbe, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti non verrei neanche, cioè mi dimetterei dal consiglio, non starei neanche qui, sarebbe una perdita di tempo, quindi confrontiamoci pure, abbiamo idee diverse, anche su come magari interpretare il ruolo, però io mi sento di dirvelo, anche se so che poi voi non la prendete bene, mettiamola così. Però non è che non vi sopporto, cioè, questo è un po' troppo. Grazie.
Grazie.
La ringrazio. Ecco, allora ho interpretato male questa sua frase che ogni tanto ripete, che mi sembra così un po' offensiva. Ecco, grazie.
Passiamo alla votazione della mozione come è stata emendata. Facciamo l'appello, come abbiamo fatto prima. Scaramellini
favorevole,
Iasini favorevole, Maristo
favorevole,
Massimilla
favorevole,
Della Cagnoletta
favorevole,
Cattaneo
favorevole,
Parolo
favorevole,
Maspes
favorevole,
Rota
favorevole,
Beraldo
favorevole,
Mariconda
favorevole,
Zoia Sergio
favorevole,
Volpatti
favorevole,
Otta
favorevole,
Magri
favorevole,
Pechini
favorevole, favorevole,
Tarabini favorevole, poi è arrivato Rebai
favorevole,
Testini
favorevole,
Doi Andrea
favorevole,
Del Marco
favorevole,
Palotti
favorevole,
Angelinis
favorevole,
Giatti
favorevole,
Bettinelli
favorevole,
Rizzino
favorevole,
Iannotti
favorevole,
Songini
favorevole,
Rotelli
favorevole,
Maspero
favorevole
e Zambon
favorevole.
Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 3, ordine del giorno consigliere Parolo Daniela ed altri aventi ad oggetto criteri penalizzanti per i comuni lombardi del bando PNRR sulla rigenerazione urbana. Ecco la consigliera Parola, Parolo la parola. Prego.
Grazie Presidente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha determinato l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. In particolare per gli anni 2021-2026 i contributi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, PNRR, ammontano complessivamente a euro 3,4 miliardi e finanzieranno fino al 2026 la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 30 dicembre 2021 sono stati individuati i comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. Un indice legato a parametri quali reddito pro capite, disoccupazione e disagio sociale. Dei 5,7 miliardi di euro del PNRR riservati ai progetti di rigenerazione urbana, il governo aveva già optato di destinare d'ufficio il 40% delle risorse, pari a 2,3 miliardi, ai comuni del sud. L'applicazione dell'indice di vulnerabilità sui restanti 3,4 miliardi ha visto il 92,6% dei progetti dei comuni del nord ammessi al bando ma non finanziati. Tra questi anche il comune di Sondrio è stato fortemente penalizzato, in quanto ammesso ma non finanziato, al quale spetterebbero ben 5,5 milioni di euro. Contro l'1% dei comuni del sud e il 6,4% dei comuni del centro. In particolar modo in evidenza l'esclusione dal finanziamento di 2/3 dei comuni lombardi che hanno partecipato al bando. L'indice di vulnerabilità sociale e materiale si è dimostrato nei fatti inadeguato a garantire un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, al netto del 40% dei fondi destinati d'ufficio ai comuni del sud. I tanti comuni della Lombardia, in considerazione delle loro caratteristiche, delle grandi città e piccoli comuni montani, oltre ad avere la capacità di creare progetti con idee concrete, hanno l'estrema necessità di attrarre risorse sui territori per svilupparsi e per completare e per stare al passo con le altre aree europee, offrendo servizi di qualità, riqualificando riqualificando, garantendo servizi di viabilità, collegamenti, di infrastrutture per il sistema economico e sociale esistente. Grazie alla pressione della Lega al governo, grazie alla pressione dei parlamentari leghisti e all'attivazione delle forze politiche e della stessa regione Lombardia, si è provveduto ad una copertura maggiore a beneficio di progetti che erano stati ingiustamente esclusi. Verranno stanziati da parte del governo ulteriori 905 milioni relativi al periodo 2022-2026, destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR. Il governo in questo modo ha posto rimedio ad una percentuale iniqua distribuzione territoriale delle risorse già assegnate, che aveva fortemente penalizzato i comuni del nord. Anche la Lombardia, applicando tra i criteri l'indice di vulnerabilità, un dato complesso basato sui redditi pro capite, determinato di fatto l'esclusione del precedente bando di 2/3 dei comuni lombardi che si erano presentati. Iniquità distributiva corretta con questo ulteriore trattamento di 905 milioni di euro. Una vittoria di buon senso e una risposta importante per i nostri enti locali e i nostri territori, di fronte ad un'evidente parzialità della distribuzione dei fondi. Sicuramente l'ampliamento dei progetti di rigenerazione urbana andrà a migliorare complessivamente il paese e il benestare dei cittadini. Pertanto ritiro l'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere. Quindi passiamo al punto successivo, punto 4, interpellanza e interrogazione. La prima interrogazione del consigliere Soldini Roberto ed altre prevenzione e contagio da Covid-19. Quali le attività messe in campo in previsione dell'arrivo della variante Omicron? Lascio la parola al sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Ringrazio per l'interrogazione che mi consente di riassumere brevemente il ruolo esercitato dalla nostra Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza pandemica in relazione alla quarta ondata di contagi determinata dalla diffusione della variante Omicron. Già all'inizio del mese di dicembre 2021, sulla scorta delle notizie relative alla particolare capacità diffusiva della variante, si sono tenute presso la Prefettura numerose riunioni del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, alle quali hanno partecipato il sottoscritto e il comandante della Polizia Locale per il Comune di Sondrio, con la finalità di mettere a punto un piano coordinato di controlli anti-Covid che assicurasse il pieno coinvolgimento della polizia locale, così come espressamente previsto nei diversi decreti emergenziali approvati dal governo. A seguito delle direttive espresse in comitato, si è costituito un tavolo tecnico presso la locale questura, nel quale sono state elaborate le strategie operative consistenti nell'elaborazione di un protocollo permanente rivolto ai diversi organi di polizia coinvolti. Sono coinvolti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con relativa ridistribuzione a rotazione di aree territoriali ed attività economiche da sottoporre a verifica in relazione alle variegate disposizioni di contrasto al virus. Uso dei presidi di protezione personale, obbligo di essere muniti di Green Pass base o rafforzato, obblighi di distanziamento personale e divieto di assembramento, eccetera. Sulla base del piano predisposto, la nostra polizia locale ha messo in campo le risorse indispensabili all'effettuazione dei controlli richiesti, profondendo un encomiabile impegno supplementare, nonostante le scarse risorse dell'organico a disposizione e con garanzia comunque dell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali assegnate. Si è trattato di un impegno non facile, in ragione della drammaticità del momento e della gravosità delle norme emanate, che andavano a precludere l'esercizio di libertà fondamentali ed a condizionare in misura pesante i tradizionali stili di vita dei cittadini. Le azioni sono state contrassegnate da un approccio di opportuno bilanciamento delle istanze preventive e repressive, misurato ed equilibrato, finalizzato a contemperare la doverosa applicazione delle disposizioni con le esigenze di rassicurazione dei cittadini e di mantenimento della coesione sociale, minata dalla recrudescenza del virus e dalla persistenza nel tempo dei divieti imposti alla collettività. Nel merito, nel periodo di dicembre 2021-gennaio 2022, sono stati oggetto di specifico controllo 67 esercizi economici, bar, ristoranti, gelaterie, con puntuale identificazione e controllo di Green Pass di 568 persone, delle quali 133 operatori economici e 435 clienti dei diversi esercizi, con combinazione di 11 sanzioni per violazione delle disposizioni in materia anti-Covid. A fianco dei controlli dedicati, non è stata comunque trascurata l'attività di presidio del territorio in funzione preventiva, con costante presenza nelle aree particolarmente a rischio di assembramento, intervenendo in particolar modo con l'intimazione a utilizzare le mascherine di protezione nei luoghi aperti, soprattutto in riferimento alla categoria dei più giovani, la più refrattaria, come abbiamo potuto riscontrare, all'uso scrupoloso dei presidi di protezione personale. L'attività proseguirà secondo le previsioni del piano coordinato di controllo fino all'auspicato superamento della recrudescenza pandemica. Oltre a ciò, e grazie alla disponibilità degli agenti del corpo, l'amministrazione ha elaborato un protocollo di intesa con la Prefettura e l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio per effettuare specifica attività di controllo sui mezzi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni nazionali che contemplano il possesso obbligatorio di Green Pass e l'uso di mascherine di protezione FFP2 per gli utenti del trasporto. Si tratta di un settore che si è dimostrato particolarmente vulnerabile in relazione alla capacità di diffusione del virus e il rafforzamento dei controlli da parte della polizia locale rappresenta un prezioso ausilio in vista del contenimento della pandemia. Gli agenti operano sotto tale profilo in regime di servizi straordinari, cadenziati settimanalmente con ordine di servizio del comandante in sinergia con la questura, e vengono remunerati integralmente con fondi messi a disposizione dall'Agenzia dei Trasporti. Allo Stato, a partire da lunedì 17 gennaio, sono stati effettuati servizi sul territorio di Sondrio, con particolare riferimento all'autostazione di Via Tonale, per 54 ore complessive, con identificazione e controllo del Green Pass di 422 persone, utenti del trasporto e conducenti, ed elevazione di numero 3 sanzioni per inosservanza della normativa vigente. Tale specifica attività continuerà fino alla data del 31 marzo 2022 in ossequio alle previsioni del protocollo d'intesa con l'auspicio del superamento per tale data dello stato di emergenza nazionale. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola al consigliere Songini per la dichiarazione di soddisfazione o meno alla risposta. Prego.
Grazie Presidente. Grazie Sindaco per questi dati, perché comunque aiutano a farsi un'idea un po' più precisa di quello che sta succedendo, perché questa interrogazione ricalca un po' un'altra interrogazione che avevo presentato e anche lì avevo detto che erano stati fatti una trentina di controlli e avevo detto sono tanti, sono pochi. Ecco, il dato che mi interessa e che mi rassicura è che comunque, per esempio, le 11 sanzioni emesse a seguito del controllo comunque di 568 persone mi conferma che appunto la maggioranza dei nostri concittadini rispetta le regole, si è vaccinata, quindi questo è un segno positivo. Purtroppo questa variante è proprio si diffonde a macchia d'olio, quindi non è che, anche perché non è una colpa diventare positivo al Covid, cioè capita, e questa variante pare essere proprio molto contagiosa e difficilmente si riesce a contrastarla. Quindi il numero delle sanzioni che lei mi ha detto che sono state elevate a fronte dei controlli, ecco, mi tranquillizzano, appunto la maggioranza delle persone comunque ha capito come bisogna comportarsi. Mi chiedo se non si sia fatto niente nelle scuole elementari, so che ci sono delle apparecchiature per sanificare l'aria, eccetera, rendere l'ambiente più salubre, visto che lì c'è proprio la fascia d'età un po' più critica dove sono pochi i vaccinati, quindi magari se non si può vedere se è possibile fare queste installazioni di queste apparecchiature anche nelle nostre scuole. E però a fronte di tutta questa attività encomiabile anche dei nostri vigili urbani, purtroppo permane ancora un po' ci sono degli esercenti che sono un po' resti a fare il controllo sul possesso del Green Pass, perché a me capita di entrare in un ristorante o in un bar e nessuno mi chiede niente. Dopo io so di essere a posto, per carità, però poi mi viene il dubbio, sono controllato me e non sono controllati neanche gli altri qui, se c'è qualcuno che non è a posto poi siamo a rischio tutti. E mi spiace perché a volte quasi si scusano, mi scusi mentre io mi arrabbio di più se non me lo chiedono. Quindi c'è un po' questo fattore culturale del timore di perdere i clienti, di scontentarli, mentre, ripeto, se la maggioranza comunque siamo vaccinati, rispettiamo le regole, anche i nostri concittadini che esercitano delle attività commerciali dovrebbero avere meno timore a fare questo controllo, perché non disturbano, anzi ben venga, perché vuol dire che tutti assieme ci diamo una mano per superare questa situazione che non è semplice. Quindi sono soddisfatta della sua risposta. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Palotti. Aventi ad oggetto tamponi Covid-19 nelle farmacie AIVB, il Comune può fare qualcosa? Lascio la parola all'assessore vice sindaco Grillo della Verda. Prego.
Grazie Presidente. Come ricordato nell'interrogazione, sono 3 le farmacie nel nostro comune che sono gestite dalla società AIVB Farmacie. AIVB Farmacie è controllata da AIVB S.p.A., a sua volta incorporata per fusione in ACSM Agam, società multiservizi pubblico-privata, di cui il Comune di Sondrio possiede una quota del 3,3%. Sicuramente il consigliere Palotti ricorda tutti questi passaggi, perché è stato durante la scorsa consigliatura che è avvenuto tutto il processo che ha portato all'aggregazione di AIVB SPA con altre società partecipate da comuni lombardi, fino poi alla confluenza nella galassia Agam di tutta una serie di municipalizzate. Rispetto al tema dei tamponi antigenici eseguibili in farmacia, è vero
che c'è una domanda che eccede quella che è l'offerta reale. Per questo già alcune settimane or sono abbiamo tenuto un'interlocuzione con l'amministratore unico di ABB Farmacie, chiedendo relativamente alla possibilità di intraprendere questa attività nelle tre farmacie presenti in città. Purtroppo la risposta è stata loro malgrado negativa. Questo perché il protocollo sanitario vigente per l'effettuazione dei tamponi presso le farmacie prevede il soddisfacimento di diverse condizioni: la necessità di separare l'accesso e il deflusso dei clienti sottoposti a tampone e la presenza di locali riservati all'esecuzione dei soli tamponi. L'attività richiede inoltre l'impiego di personale da dedicare prevalentemente a tale servizio e postazioni informatiche per l'invio delle comunicazioni sanitarie e la stampa dei referti. Le strutture e l'organico delle tre farmacie gestite da ABB Farmacie al momento non consentono di effettuare questo servizio nel rispetto del protocollo sanitario. Comunque tutte e tre le farmacie vendono i tamponi antigenici rapidi che possono essere utilizzati a domicilio dai clienti. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, lascio la parola al Consigliere Palotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno all'interrogazione. Prego Consigliere Palotti.
Grazie. Io non sono assolutamente soddisfatto della risposta, in quanto da quello che ho sentito ci si è limitati a registrare la non disponibilità di ABB ad attivare delle modifiche. Ovviamente se ci sono delle richieste da parte dell'azienda dell'ST per siglare un accordo occorre rispettare delle regole, naturalmente le farmacie si devono attivare se sono intenzionate a fare questo. Avere un locale dedicato, si può anche ricercarlo questo locale dedicato. Io ho in mente una farmacia comunale, quella di Piazzale Toccaldi, che proprio a fianco di questa farmacia c'è un locale sfitto. Poi si può anche inventarsi delle risposte diverse. In altre realtà si sono fatti dei luoghi dedicati, non per forza devono essere in cemento queste situazioni. Io credo che ABB ha visto che la situazione attuale avrebbe richiesto un impegno economico, e questo sicuramente perché se non ha il personale adatto, attualmente le strutture vanno integrate, se non ci sono al momento la situazione di cablaggi internet eccetera, logicamente le cose vanno fatte, altrimenti dobbiamo accettare così passivamente che ABB, che gestisce queste tre farmacie non ha intenzione di fare questo investimento. Io credo che il Comune di Sondrio deve insistere di più con ABB, perché non penso che si abbia la pretesa di poter governare con un 3% di capitale, andare a governare le scelte di indirizzo di una società di servizi che governa il Nord Italia, però nemmeno pensare che ABB se ne possa tranquillamente lavare le mani di fronte a un'esigenza che un comune ha, perché attualmente, come si è detto e riconosciuto, i cittadini di Sondrio si devono rivolgere all'esterno per poter avere la risposta ai tamponi. Cioè io se ho bisogno di un tampone fatto rapido, tampone registrato in farmacia, non mi basta il tampone che vende la farmacia, cosa importa? I tamponi, per fortuna, i tamponi rapidi che si può autosomministrarsi, per fortuna ce n'è in grande abbondanza in tutte le farmacie, ci mancherebbe che non le vendessero anche queste, le farmacie comunali ABB. Però per me la risposta non è accettabile una cosa del genere. Avete visto, deve mettere una mano al portafoglio e alla sua volontà di dare risposta a questa esigenza, altrimenti non capisco e conosco benissimo i passaggi che ci sono stati, però i passaggi che ci sono stati di integrazione, di confluenza e di incorporazione non mettono in secondo piano che i servizi eccetera e il contatto col territorio debba essere mantenuto. Quindi io chiedo che ci sia una maggiore una ulteriore interlocuzione, cosa che non mi pare di aver sentito nella risposta. E se qualora ci fosse la porta chiusa ulteriormente, penso che l'amministrazione comunque, al di là di questa interrogazione, si debba interrogare e trovare delle risposte, perché non è accettabile che si aspetti che la pandemia passi, perché i nostri cittadini, io per primo, si fanno le corse e i salti per poter riuscire a fissare un tampone per poter poi rientrare al lavoro, per poter andare a fare la vaccinazione per tempo, eccetera. E quindi questa risposta proprio non mi ha soddisfatto. Vi ringrazio.
Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Iannotti. Ed altro, avente d'oggetto chiarimenti in merito ai lavori di taglio delle piante lungo la strada comunale Triangeli Gari, lascio la parola all'assessore Massera per la risposta. Prego.
Grazie Presidente. Ecco, l'intervento di taglio delle piante oggetto dell'interrogazione è l'ultima tranche di questa operazione che stiamo portando a termine relativa a una importante messa in sicurezza delle nostre strade comunali e anche delle strade provinciali, un'operazione che ha interessato un'area veramente ampia, ovvero la strada provinciale per la Valmalenco per 2 chilometri, la strada provinciale per Triangia per 1,7 chilometri, la strada comunale Monsignor Arquino per 1,3 chilometri e appunto la strada comunale Triangia Ligari per circa 3 chilometri, quindi si è intervenuto su un fronte di 8 chilometri, stiamo parlando di 30 ettari, si è recuperato, si sono appunto tagliate piante, potate i rami e fatte tutte quelle operazioni che discendevano, vorrei sottolinearlo due volte, da una mancata osservanza delle ordinanze sindacali che erano state messe nel 2018 e nel 2019 e hanno cercato purtroppo in vano.
Assessore, se toglie il video magari rimane un segnale, perché ogni tanto perdo l'audio, quindi magari togliendo video, grazie.
Ok, ora spero che sia più scorrevole. Dicevo che questa operazione è stata resa necessaria dalla di fatto mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali che erano state emesse nel 2018 e nel 2019, in particolare a seguito dei danni causati, come ricorderete bene, dalla tempesta Vaia anche sul nostro territorio comunale. Abbiamo avuto una serie di situazioni di pericolo reale e pericolo potenziale conseguenti a questi eventi di fine 2018. Ma c'erano anche delle situazioni pregresse, fondamentalmente stiamo parlando di più di 500, sono circa 600 mappali di proprietà, fondi interamente privati, su cui alla fine è constatata la mancanza di, diciamo, pressoché quasi totale intervento da parte di proprietari su questi fondi, abbiamo deciso e ci siamo impegnati, e non è stato semplice, ma alla fine l'abbiamo fatto, ci siamo impegnati per agire in sostituzione, quindi di fatto abbiamo fatto questo intervento importante che appunto sta terminando ora. Ecco, mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Allora, innanzitutto il cantiere per quanto riguarda Triangia Ligari non è ancora stato riconsegnato, nel senso che i lavori non sono ancora conclusi. Di fatto, una volta operato il taglio delle piante, adesso è seguita una fase che si è conclusa di rimozione, i tronchi sono stati rimossi e vengono accumulati in una piazzola, quindi sono stati raccolti. Manca ancora il completamento della raccolta delle ramaglie, in particolare appunto le ramaglie che erano state ammassate e che adesso, settimana prossima, se tutto va bene, verranno rimosse. Quindi ci sarà una messa in ordine maggiore, ovviamente, rispetto a quello che è lo stato attuale dei luoghi. Per quanto riguarda la pulizia delle cunette stradali, ovviamente verrà fatta, ma verrà fatta a lavori conclusi. Quindi a lavori conclusi la ditta che ha in carico la pulizia delle scarpate stradali interverrà e verranno pulite le cunette, che peraltro in questo momento non stanno creando intralcio alla circolazione, però ovviamente un intervento che va fatto, ma ben fatto a lavori conclusi. Ecco, viene fatto riferimento giustamente ad alcuni danni, chiamiamoli danni collaterali, che sono stati causati a alcuni parapetti metallici. E si fa riferimento alla necessità di richiamare la ditta, ma non ce n'è bisogno, nel senso che con la ditta ci si è già confrontati, i parapetti verranno sistemati. Però vorrei sottolineare una cosa: in questo momento, a causa del secco, sapete, c'è un'allerta incendio della Protezione Civile, i fabbri non intervengono a tagliare lamiere, a tagliare parapetti, perché potrebbero causare si potrebbe creare il rischio incendio. Quindi l'operazione di rimozione di parapetti e sostituzione avverrà quando ci saranno condizioni di maggiore umidità, quindi appena pioverà, o comunque non in questa fase, ma è ovvio che verrà fatto. Cioè, questo è stata nostra cura, richiamare la ditta. Consideriamo che siano dei danni collaterali accettabili a fronte di un lavoro veramente imponente che ha interessato 8 km di strade e che sarebbe bello non dover fare in maniera così massiccia se ci fosse chiaramente maggiore rispetto delle ordinanze. Ma d'altronde il tema esiste non solo sul nostro territorio. Le scelte sono due: assistere, come dire, al fenomeno e non intervenire, oppure prendersi la briga come comune di agire in sostituzione, che è quello che abbiamo fatto. Da ultimo vorrei sottolinearlo: il cantiere prevedeva il taglio delle piante, la cippatura, sono stati, complessivamente sono stati ricavati 400 tonnellate di cippato, tanto per darvi un ordine di grandezza. Sono state ricavate 40 tonnellate di legna da ardere e varie centinaia di metri cubi di legno più pregiato che è stato recuperato, ma non è prevista la rastrellatura dei fondi privati. Ecco, noi abbiamo sostituito l'intervento dei proprietari privati e abbiamo fatto il grosso, la pulizia di fino, tra virgolette, dei fondi privati non è a carico della ditta. Il suo compito non è quello di andare a rastrellare. Sicuramente verranno raccolte le ramaglie ammassate, verranno appunto messe in ordine il più possibile le aree, ma non è previsto e non è neanche prescritto dalla forestale che vengano pulite di fino dei terreni che, ricordiamolo, sono terreni privati. Io penso che un minimo di cura del proprio fondo sia, una misura auspicabile e che ci aspettiamo che verrà anche fatta. Quindi il Comune penso che ha fatto un grossissimo lavoro, tantissimi cittadini ci hanno ringraziato per questo intervento, però non si può pensare che noi si intervenga anche a rastrellare e pettinare i terreni, questo ci tenevo a sottolinearlo. Comunque gli aspetti sottolineati del parapetti stradali, pulizia cunette e rimessi in ordine generale ovviamente sono degli obiettivi e sono degli aspetti che verranno messi in atto e completati, spero, entro la fine del mese di febbraio.
Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Iannotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego consigliere Iannotti.
Grazie Presidente, noi abbiamo raccolto così diverse lamentele, devo dire anche da molti cittadini, sulla situazione di disordine, di incuria e di degrado, tra l'altro che è contenuta all'interno della documentazione fotografica che abbiamo presentato. Prendo atto, ci siamo accorti tutti che i lavori non sono terminati, nel senso che è l'impotuto da vedere, quindi prendo atto di quello che ha detto l'assessore. Spero, insomma, questa interrogazione è sicuramente servita così, probabilmente anche a sollecitare ulteriormente l'intervento che va fatto anche abbastanza con urgenza. Quindi vigileremo affinché questo si faccia. Ecco, spero prima della primavera. Mi auguro che venga terminato tutto prima della primavera, al di là della pettinatura che non può essere realizzata, insomma. Mi pare di aver capito così, giusto, assessore? So se mi può rispondere, però mi pare di aver capito che nel giro entro la primavera si riesce a sistemare tutto.
Sì, assolutamente sì. Quello che, come l'ho detto, non possiamo fare adesso è la rimozione dei parapetti, per quegli aspetti che però, ecco, assolutamente dobbiamo concludere l'intervento entro la primavera. Però, come ho sottolineato, ma penso che questo lo possa comprendere anche il consigliere Iannotti, non possiamo, ecco, le pulizie di fino, sembra francamente che, ecco, se rimanga un po' di fogliame, un po' di ramaglie sul fondo.
Grazie assessore.
Va bene, grazie.
Grazie consigliere. Andiamo all'interpellanza successiva. Il consigliere Angelini, salvente d'oggetto, aggiornamento del piano comunale di emergenza, a che punto siamo? Lascio la parola all'assessore Rossatti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il piano di protezione civile comunale è un documento fondamentale, oltre che obbligatorio, per la programmazione e la gestione delle emergenze. Questo strumento flessibile, da mantenere in continuo aggiornamento, presuppone una dettagliata conoscenza del territorio, così da poter valutare i rischi diretti ed indiretti, esempio una frana, l'esondazione del fiume Mallo o una rottura di una diga. Un piano costruito non solo conoscendo approfonditamente il territorio della nostra città, ma con l'interazione di enti superiori, penso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione, la Prefettura e la Provincia, e proprio appunto la ricognizione del territorio, così cambiato dal 2008, anno al quale risale appunto l'ultimo aggiornamento del nostro piano, hanno richiesto molto tempo. Un lavoro lungo e meticoloso. Pensiamo all'area di Via Ventina, che una volta era stata considerata esondabile, il settimo ponte, la passerella sulle Cassandre. Ma...
Assessore, le chiedo di togliere il video perché mi ha perso l'audio. Gli ultimi 5-6 secondi magari se le ripete, perché mi ha proprio perso l'audio.
Passerella Cassandre.
Ok?
La passerella sì. Cassandre.
Ah, ok, scusate, ma qui c'è un fortissimo vento e mi salta la connessione. Dicevo, la realizzazione del settimo ponte, la passerella sulle Cassandre, la realizzazione del fosse colatore, questi esempi di opere che hanno notevolmente mutato la nostra città e non ultimo la nuova numerazione della civica delle frazioni. Avere una fotografia puntuale ed aggiornata della realtà territoriale in termini di criticità e vulnerabilità ed elementi di rischio era il punto di partenza e così il professionista incaricato, il geologo dottor De Maron, che ringrazio pubblicamente, ha fatto. L'interazione indispensabile con gli altri enti è stata sicuramente impegnativa. In epoca di Covid, dove spesso gli uffici pubblici erano impegnati a rispondere ad altre priorità, ha protratto sicuramente il tempo di realizzazione del nostro piano. Non solo. L'aggiornamento del piano di protezione civile, che, ricordo ancora, risale al 2008, secondo la direttiva regionale vigente, richiede la verifica, per quanto riguarda la pericolosità territoriale, di tutti gli aspetti idrogeologici, idraulici, sismici, industriali ed incendio boschivo, che in tutti questi anni hanno visto un'evoluzione normativa che ha talvolta modificato pesantemente le modalità di individuazione e o variato le aree di pericolo a suo tempo individuati. Basti pensare che al PGT e alle successive varianti, alle carte PAI, alla direttiva alluvioni PGRA, oppure alle modifiche intervenute sul territorio con la realizzazione delle opere passive, le briglie agli argini del Mallero, la rete paramassi alla località Cabianca, il nuovo fosso colatore, che hanno ridotto la pericolosità delle zone interessate e infine variato le caratteristiche urbane. Nel 2001 la Regione Lombardia ha anche aggiornato la direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile e ha presentato i piani di emergenza delle dighe, che però non comprendono in questo momento il territorio del nostro comune. La Prefettura di Sondrio sta aggiornando i piani di emergenza esterno della ditta Paganoni, un rischio industriale che va ricompreso, da poco aggiornato e approvato il piano delle persone scomparse. Tutti elementi che devono essere considerati all'interno del nostro piano comunale e di cui il professionista incaricato ha necessariamente dovuto aggiornare e adeguare la stesura del documento. Inoltre è necessario censire e verificare le aree di emergenza, le strutture di ricovero, le risorse umane, i mezzi e le attrezzature disponibili, definire la struttura comunale di risposta all'eventuale esigenza, i soggetti predisposti e le loro funzioni. Tutto ciò ha concorso alla predisposizione del nostro nuovo piano. Come amministrazione abbiamo deciso di dare ampio spazio, a differenza del precedente, agli scenari di rischio, puntigliosamente redatti al fine di renderli più semplici e di immediata comprensione. Faccio solo un esempio. Sono stati sviluppati 14 scenari di rischio geologico per frane, crolli o colate detritiche, 6 scenari di rischio idraulico per il fiume Adda, il fiume Mallero, l'Antoniasco e il Valdone, 11 scenari di rischio dighe, 1 scenario di rischio industriale e 18 scenari di rischio incendio boschivo. Tali scenari indicano la descrizione del rischio, le eventuali conseguenze e le procedure da attuare in caso di necessità e comportamenti da adottare. L'aggiornamento del nostro piano comunale è praticamente terminato. Confido nella disponibilità del professionista per poterlo presentare quanto prima in commissione e poi portarlo in consiglio comunale. Partirà poi un importante periodo durante il quale dovremo condividere e diffondere il piano alla cittadinanza tramite i canali tecnologici, penso al sito internet istituzionale, l'app, e, Covid permettendo, organizzeremo sicuramente degli incontri pubblici e cercheremo di diffonderlo il più possibile perché la conoscenza e la consapevolezza del rischio è fondamentale. Grazie all'aiuto della Protezione Civile verranno poi organizzati dei momenti di formazione per tutti i soggetti protagonisti, le forze dell'ordine, le figure scelte, i responsabili degli enti preposti. Massima diffusione alla popolazione. Siamo convinti che l'aggiornamento di questo piano, ormai obsoleto, aggiunge un importante tassello per la nostra amministrazione, che rappresenta la vicinanza alla nostra città e ai nostri cittadini.
Terminato?
Sì.
Okay. No, perché anche prima c'era stata una pausa e pensavo avesse terminato anche prima. Quindi lascio la parola per la dichiarazione di soddisfazione al consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto di questa risposta. Questo tema era già stato oggetto di trattazione in Consiglio Comunale con una mozione che avevo presentato ormai circa 2 anni fa. E che aveva trovato un accoglimento direi unanime, per cui devo dire che su questo tema c'è sempre stata grande sintonia tra maggioranza e minoranza. Forse un pochino di ritardo che c'è stato, tra l'approvazione di quella mozione e poi l'assegnazione dell'incarico, per quanto riguarda tutto ciò che è venuto successivamente, ho capito benissimo quelli che sono stati gli elementi che ha messo sul tavolo l'assessore Rossati, che ringrazio e che ritengo anche comprensibili per molti aspetti. Noi abbiamo presentato questa interrogazione perché proprio in mancanza di molti elementi ci chiedevamo come fosse possibile a distanza di un anno. Ovvio, questo è stato un anno anche molto particolare, però direi che la notizia positiva che ha dato l'assessore Rossati è che ormai siamo alla conclusione e che presto questo piano sarà pubblicato, e altra notizia positiva che ci sarà un impegno da parte dell'amministrazione nel divulgare il più possibile e far conoscere il più possibile alla cittadinanza questo tema, per cui niente, sono pienamente soddisfatto di questo e attendo sviluppi successivi. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interpellanza successiva, sempre al consigliere Angelini, stavente d'oggetto quanto costa davvero la Sondrio Arena. Lascio la parola all'assessore Di Asino, prego.
Buonasera a tutti. Allora, sono trovato un pochino in difficoltà a capire il senso di queste interrogazioni, ma tant'è, cerchiamo di fare il possibile per rispondere alle domande del consigliere Angelini. Incominciamo a mettere un pochino, diciamo, nei punti fermi. Nessuno, non mi sembra di aver visto né nei progetti, né tantomeno nell'area della commissione o della conferenza di presentazione alcun riferimento ad alcun centro commerciale di cui si parla, diciamo così, nelle interrogazioni. Un conto è eventualmente prevedere che nell'ambito del progetto ci possano essere presenti degli spazi strumentali al sostegno della gestione dell'arena, come giusto che sia, sull'impianto sportivo di questo tipo, che possono essere destinati al food and beverage piuttosto che altre destinazioni, alla riparavendita di materiale tecnico, eventualmente la riparazione al noleggio, ma niente che si avvicini almeno allo stato di imposti di centro commerciale. Per quanto riguarda anche i numeri che sono inseriti, probabilmente nascono da un equivoco, nel senso che se lei va a vedere lo studio dell'architetto Zuppini, in particolare le pagine 46 e le pagine 55, potrà verificare che l'architetto ha previsto in questo studio di fattibilità diverse funzioni a cui l'arena può essere adibita e per ogni funzione ha, diciamo così, portato una capienza massima. Quindi si parte da 2.400 posti fissi, che sono quelli che allo stato sono, diciamo così, previsti come le tribune, e quindi queste rimarrebbero appunto sempre presenti, ma a seconda della diversa funzione che si a cui l'arena si può adibire, le capienze cambiano. Si va dai 3.050 posti per tennis e sport del ghiaccio, 4.650 per il basket, più di 3.000 per arrampicare, 5.350 in caso di sports, 8.000 che è la capienza massima, 8.050 in caso di concerti, con l'occupazione del parterre senza sedute, quindi in piedi, 5.850 per i concerti con però le sedute, non il parterre in piedi, 4.650 per spettacoli che lì sono stati evocativamente indicati come Cirque du Soleil, ma per spiegare la tipologia di eventi di natura di intrattenimento che possono essere ospitati, oltre a una superficie di 5.000 metri quadri da destinare ai ricevimenti, per cui si possono fare i calcoli sulla capienza. Quindi è del tutto evidente che l'arena ha la capacità di sviluppare quella, diciamo, capienza media che lei ha iniziato a essere quella astrattamente ricavabile dall'operazione matematica 200.000 fratto 60 o 65, che si aggira intorno alle 3.300 presenze. Quindi questo è il senso, diciamo così, del numero di presenze diviso il numero di eventi. Per quanto riguarda il riferimento anche qua ai costi reali, è un po' difficile allo stato, trattandosi di un progetto, uno studio di fattibilità, parlare di costi reali, di costi di gestione. Come lei sa, si è appena conclusa la gara che ha dato al giudicato definitivamente a una delle due cordate, diciamo, che si sono presentate la progettazione definitiva esecutiva, ed è tutto evidente che all'esito del lavoro che questi professionisti andranno a fare potremo effettivamente sì parlare di quelli che possono essere i costi di gestione. Cioè anche oggi, al netto di quello che è stato il pregevolissimo lavoro del dottor Rizzello, il quale credo, al di là della qualità del lavorato, credo che anche i suoi colleghi possano convenire con in commissione, diciamo così, il confronto sia stato sicuramente interessante e costruttivo, pur rimanendo ovviamente una diversità di opinione in merito all'oggetto di cui trattasi. È evidente che saranno naturalmente influenzate da quelle che sono, in alcuni casi, le scelte progettuali, e quindi soprattutto in termini di impiantistica, di materiali, di efficientamento e di nuove tecnologie che ci verranno a proporre i progettisti, e i quali avranno una capacità enorme di influire sui costi di gestione, ma vi potranno anche essere scelte che però potremo fare solo più avanti, ad esempio di rinunciare ad alcuni introiti che sono previsti nell'ipotesi di gestione del dottor Rizzello, qua ad esempio il canone in favore del comune, che è un minimo di 40.000 euro all'anno. Si potrebbe in futuro, domani, anche prevedere di rinunciare a incassarlo per qualche tempo, ove fosse necessario per sostenere ipoteticamente la gestione. Ma, ripeto, non è una questione di qualità o del dato, è una questione che in questo momento i dati di cui si dispongono portano a un'analisi che appunto rappresenta l'unico riferimento oggettivo in questo momento, ed è quella che è stata presentata dai due consulenti illustrati ai suoi colleghi in commissione. Lo stesso dicasi ovviamente anche per il costo finale, che certo è stato stimato dall'architetto Zuppini 17 milioni, ma che anche qui vedremo in base alle scelte progettuali dei progettisti, perché ovviamente il raggruppamento che si è aggiudicato la gara non è, diciamo così, non coincide col soggetto che ha presentato lo studio di fattibilità, quindi come è normale che sia, è ipotizzabile che questi due professionisti apportino un nuovo patrimonio di scienza, di conoscenza, di scelte progettuali, magari anche solo dal punto di vista stilistico, e quindi viene da sé che questo potrebbe influenzare anche il costo, sia in un senso, ovviamente nell'altro, quindi sia in senso auspicabilmente inferiore, o comunque confermare questa che potrebbe essere un'indicazione che abbiamo ricevuto dall'architetto Zuppini. Per quanto riguarda poi in più in generale, diciamo così, questo era un tema che fosse uscito, non ricordo se in consiglio o anche in commissione, sulla presunta compatibilità o meno con quello che può essere la visione strategica futura di Sondrio, anche in base agli studi che sono stati portati dal professor Serati. Io credo che una lettura serena e complessiva dello studio del professor Serati, in uno con i primi approcci che con i nostri consulenti strategici abbiamo avuto in materia di sviluppo turistico della città, permetta serenamente di affermare come un'opera come l'Arena possa costituire tranquillamente uno degli assi importanti, perché se lei vede il studio del professor Serati partendo sin dall'inizio dell'analisi dei dati, quando parla di trend che si consolidano anche in epoca pandemica, e lo sport e il turismo sportivo vengono individuati come uno dei punti fondamentali. Anche quando va a citare alle pagine 38 e 39 del suo studio i casi di riferimento e di comparazione, come lei potrà vedere, cita due esempi, di cui uno in particolare, una località austriaca dal nome per me irripetibile, impronunciabile, perché non ho una conoscenza del tedesco pessimo, quindi non mi abituo neanche nella pronuncia, perché farei una figura pessima, la quale però ha puntato deciso sul turismo sportivo, in quel caso era lo snowboard, ma attraverso che cosa? Attraverso un intervento forte sugli impianti, la creazione sia di impianti che di piste, che sono tra i migliori in Europa. Se poi lei vede anche in merito allo sviluppo, oltre a quello che lei ha iniziato a essere quelle forme di turismo, diciamo così, più vicino al turismo trasformazionale, esperienziale, lo chiami come vuoi, ci è dato una centralità enorme agli sport alpini, fra cui credo la piccata sportiva, il ghiaccio in pieno titolo nel novero di questi tipologie di sportivi, e si vede ancora tra i potenziali visitatori, su cui addirittura investire in termini di una migliore strategia comunicativa e capacità di attrattività. Proprio il professore a pagina 79 cita i team sportivi, viene da sé che questo tipo di ovviamente proposte di offerta non può che passare attraverso degli impianti di qualità. Impianti di qualità sono quelli del tipo che sono stati concepiti e presentati sinora con la proposta di Arena, ma non tanto perché sia un'opinione dell'assessore allo sport del Comune di Sondrio o del sindaco. Io credo che sia in questo caso sufficiente andare a riascoltare, come ho fatto io apposta prima di rispondere alla sua interrogazione, perché sono state le dichiarazioni che ha fatto il presidente Joss proprio il 5 febbraio del 2021 in uno degli eventi stampa che lei ha citato in apertura della sua interrogazione, per comprendere appieno quali sono le enormi potenzialità di questa arena, non solo e non tanto in termini di sviluppo, ma anche in termini di quello che può ridare alla comunità, sia per quanto riguarda lo sviluppo sociale ma anche economico appunto della città stessa. Quindi mi sembra, come dire, che la situazione in questo momento sia piuttosto chiara e sia evidente come i riferimenti rimangono quelli che per il momento abbiamo, quindi sono quelli che sono stati presentati ufficialmente e a cui noi in questo momento ci riferiamo. Fermo restando che è ovvio ed è naturale che una volta, come ho detto, ricevuta la progettazione definitiva ed esecutiva, potremmo forse, o meglio, avremo sicuramente l'opportunità di avere il dettaglio maggiormente definito. E in questo senso, così avevo anche l'ultima delle sue annotazioni che ha fatto nella interrogazione, per quanto riguarda il reperimento delle fonti finanziarie, del tutto evidente che sappiamo che la riva finanziaria avrà ovviamente un impatto non solo ovviamente eventualmente sulle casse, diciamo così, comunali, quello evidente, ma anche ovviamente sulla gestione, che dovrebbe eventualmente sopportare l'onere, dovrebbe ripagare l'onere finanziario. È evidente che l'obiettivo dell'amministrazione sarà quello di cogliere tutte le opportunità per arrivare preferibilmente a fare quest'opera, ovviamente il massimo sarebbe farla totalmente finanziata da enti terzi. Qualora nel momento in cui si dovesse rendere necessario un ricorso a un intermediamento finanziario, lo stesso dovrà essere sostenibile in base non solo ovviamente ai principi
di buona amministrazione, in modo da non appesantire in alcun modo il bilancio e le casse comunali, ma soprattutto, come credo sia la sua riflessione, nemmeno quello di andare a appesantire ovviamente la gestione in modo tale da non renderla in equilibrio.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Angelinis per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego Consigliere.
Grazie Presidente, ovviamente non mi posso dire soddisfatto di questa risposta, in primis perché per diversi aspetti non è una risposta, nel senso che domanda fondamentale di questa interrogazione era, mi meraviglio che ci sia perplessità anche dinanzi a questa domanda, come mai queste discrepanze tra quanto presentato ufficialmente, che ha citato nuovamente questa sera l'assessore Di Asio in sede di commissione, con quello che era uno studio preliminare ufficiale, e quelle che sono state dichiarazioni date mezzo stampa dall'amministrazione. Quello che non è stato spiegato in questa risposta è, ma queste informazioni, queste voci di costo che sono completamente diverse da quelle presentate nello studio preliminare, come sono arrivate alla stampa? Cosa si devono queste differenze? Questo non è stato spiegato. Cioè, nel momento in cui in uno studio preliminare si parla di costi annui di gestione futuri, ovvio i costi reali li sapremo solo a consuntivo, però ovviamente si ragiona con delle stime per ragionare su quelle che saranno le conseguenze sul bilancio del comune. Quando si va a dire che ci saranno costi che partiranno dai 544.000 euro, arriveranno a 900-800.000 euro nell'arco di 10 anni, e poi a dichiarazione mezzo stampa si dice che i costi annui di gestione saranno 1,5 milioni, 2 milioni, che è quasi il triplo, e questo non viene spiegato nella risposta dell'assessore, ecco, io credo che un minimo di interrogativo da parte dei cittadini sia doveroso, in primis perché stiamo parlando di un'opera che rischia di appesantire pesantemente le casse, detta brutalmente, del comune. E questo è fondamentale. E su questo io credo non ci possa essere questa confusione, non ci possa essere una confusione di costi con dichiarazioni che vanno completamente in controtendenza con quanto è stato presentato in commissione. Lei ha parlato di 3.000 posti di capienza, l'articolo ne citava 2.000 massimo. Nello studio di fattibilità, come lei ha giustamente ricordato, si facevano diversi scenari fino ad arrivare a 8.000 come massimo. L'articolo citava 2.000 come massimo, per cui ecco, io credo che ci sia stata una certa confusione e soprattutto ancora ad oggi non si capisce come quei costi, come mai voi, l'amministrazione, abbia dichiarato quei costi che sono completamente diversi e come mai si è arrivati a diffondere quelle cifre in questo modo. Dopodiché il paragone che lei citava in merito all'esempio che veniva citato nello studio di posizionamento turistico, io lo ritengo completamente diverso perché non è un paragone analogo rispetto alla struttura di cui stiamo trattando ora. Ci sono esempi di altre strutture simili in località molto più turistiche di Sondrio che presentano conti pesantemente in rosso, anche questo dobbiamo saperlo. In conclusione, non c'è stata nella risposta dell'assessore, concludo, una riflessione su quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo, perché noi stiamo parlando di un'opera che è stata concepita nel 2018, contenuta nelle linee programmatiche e che non fa i conti su quella che è la situazione in seguito a questo cambiamento epocale che è stato il Covid. E non dimentichiamo, la sostenibilità economica di questa struttura si basa sul numero di presenze, su elevati numeri di presenze, sul fatto di riempire continuamente questa struttura con eventi e assembramenti. Ecco, questo, se si ritiene che il Covid sia un qualcosa destinato a sparire dall'oggi al domani e che non ci saranno poi conseguenze future, io credo che su questo una riflessione valga la pena di farlo, proprio per non correre il rischio che appunto si tratti di un'opera, e ne abbiamo visti anche altri esempi qua in Valtellina, anche pre-Covid, ma che non sia in questa fase storica veramente un'opera fuori dal tempo e in totale mancanza di sintonia con il contesto storico che stiamo vivendo. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto 5, convenzione per la realizzazione di servizi e attrezzature per servizi sportivi e del tempo libero in località Lago di Triangia, ai sensi dell'articolo 14.7 delle NPA del piano di servizi del PGT vigente, approvazione, lascio la parola per l'illustrazione dell'assessore Massimo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, presento questa convenzione che prevede la realizzazione di servizi e attrezzature per servizi sportivi del tempo libero in località Lago di Triangia. L'oggetto dell'intervento proposto è la realizzazione di un tri-camp, cioè di un campeggio costituito da tende sospese su alberi, un'annessa struttura di servizio e noleggio di mountain bike aperte al pubblico. Partiamo da un inquadramento urbanistico, ecco, perché siamo qui questa sera a valutare la convenzione, perché siamo in un'area che il piano di servizi del PGT vigente dà a destinazione servizi sportivi del tempo libero. Qui è possibile realizzare impianti e servizi destinati all'impiantistica sportiva e ricreativa pubblica e privata. Quindi la proposta presentata risulta pienamente coerente con le previsioni del PGT. All'articolo 14 delle norme di attuazione del piano dei servizi viene specificato che è necessario appunto predisporre una convenzione che disciplini la natura, le dimensioni e i limiti del servizio proposto. Proprio per questo, ecco, abbiamo fatto tutto un lungo percorso, l'iter è durato più di 3 anni. La prima proposta, ma dopo già diversi incontri con il proponente, che era il proprietario, è stata presentata nel maggio del 2019. Data l'importanza del contesto, che riveste una valenza paesaggistica, ma non solo, per il nostro comune, come tutto il versante del Monte Rolla, pensiamo che il lago di Triangia è inserito all'interno del PLIS, il parco locale di interesse sovracomunale, pensiamo alle attività programmate dall'ecomuseo e a tutta una serie di interventi che l'amministrazione sta portando avanti su questo versante che costituisce la montagna di Sondrio. Ecco, proprio per questo abbiamo ritenuto importante allargare diciamo la discussione su questo tema e coinvolgere innanzitutto i proprietari e le associazioni che operano già direttamente lì nella località. In particolare mi riferisco alla parrocchia di Triangia, che è la proprietaria del laghetto, e a 2 associazioni sportive dilettantistiche che esercitano la loro attività sul terreno di proprietà della parrocchia, e sono la Valtellina Mountain Adventures e la Arcieri-Reggia Valtellina, che svolgono già da tempo un'attività di parco avventura e di parkour 3D. Abbiamo tenuto, per esempio, che nella convenzione è prevista proprio, è previsto l'impegno a collaborare con queste società. Abbiamo instaurato un dialogo a 3, diciamo, dove il comune è stato un facilitatore anche con la parrocchia, e ci sono stati diversi incontri, interlocuzioni, in particolare anche riguardo al tema dell'accesso all'area. L'accesso all'area di proprietà della parrocchia al laghetto attualmente avviene tramite un tracciato che non costituisce catastralmente una strada, non è mappato, e che diciamo in parte sul terreno di proprietà dei proponenti e in parte sul terreno della parrocchia. Ecco, come premessa dobbiamo dire che questo tracciato è esterno all'area, al perimetro di intervento del progetto che viene presentato. Comunque, con la parrocchia e il proponente abbiamo ottenuto un accordo su questo punto, che è riportato in convenzione all'articolo 6, per cui la proprietà e il comodatario si obbligano a consentire l'accesso carraio attraverso questo tracciato esistente ai mezzi di servizio per le attività che si svolgono sui terreni di proprietà della parrocchia. Dicevo, quindi, un tempo lungo, ma non diciamo passato a vuoto, dove ci sono stati tutti questi confronti che hanno arricchito la convenzione, per cui a maggio del 2021 è stato depositato il progetto che praticamente viene allegato alla presente convenzione. Vediamo nei contenuti velocemente. Il comodatario si impegna a realizzare a propria cura e spese nell'area boscata di proprietà un tree camp che verrà costituito inizialmente da un nucleo iniziale di 5 tende da 3 posti, per cui per una ricettività di circa 15 persone, ma che può essere sicuramente raddoppiato e ulteriormente ampliato in caso, diciamo, in funzione di quella che sarà la risposta degli utenti. Poi viene previsto un noleggio di mountain bike e il relativo servizio, diciamo, di escursioni guidate. Viene poi realizzato un fabbricato di servizio nel quale vengono allocate una reception, i servizi igienici che saranno anche a disposizione delle attività già presenti sul territorio, una cucina, un bar e un locale multiuso per l'organizzazione dell'attività. Anche quella piattaforma circolare che chi è stato ora presente, che una volta era forse dedicata a una specie di dancing all'aperto, è stata recuperata, potrà fungere da sistemazione di tavolini per pranzi all'aperto. Il comodatario si impegna inoltre, ecco, a svolgere, come dicevo prima, la propria attività in collaborazione e sinergia con le associazioni già attivi sul territorio, in particolare la parrocchia di Triangia e le due associazioni, appunto, Valtellina Mountain Adventures e Arcieri Rizia Valtellina. E questo ritengo che sia un risultato importante per consentire anche un'offerta turistico e creativa integrata e accresciuta, ecco, su tutto questo comparto. Si impegna inoltre il comodatario per convenzione a corrispondere agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul costo di costruzione. Questo è importante perché sono introiti utili per le casse comunali. Si impegna a reperire ulteriori parcheggi in continuità col parcheggio esistente e inoltre a effettuarne la manutenzione tramite taglio di erba, rimozione di vegetazione sui bordi, pulizia. Quindi direi che sicuramente possiamo dire che l'intervento riveste carattere di pubblica utilità, in quanto appunto si configura come integrazione del sistema dell'offerta culturale, ricreativa, turistica su tutto il versante, come dicevamo, che stiamo cercando di promuovere, e le modalità attuative degli interventi e la loro gestione restano interamente a carico del proprietario e del comodatario, per cui gli obiettivi indicati dal PGT sono raggiunti senza alcun onere a carico del comune.
Grazie. Grazie assessore. Per questo punto l'ordine del giorno sono arrivati degli emendamenti al consigliere Iannotti, sono arrivati nei tempi previsti per essere ammessi direttamente, quindi senza la votazione in consiglio, erano stati inoltrati a tutti i consiglieri dopo aver caricato nella riservata, quindi passiamo ai due interventi eventuali del chi è a favore degli emendamenti e chi è contrario, quindi presumo che è a favore il proponente, quindi lascio già la parola per illustrare gli emendamenti e poi vediamo se è un intervento contrario. Prego, consigliere Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Ecco, questo emendamento si traduce in una proposta di richiedere la pubblica utilità della strada che da quella comunale si stacca per accedere al laghetto. Le motivazioni sono diverse. Nella proposta di delibera si riconosce, come diceva prima anche l'assessore Mazza, la pubblica utilità dei servizi insediati, sia quelli che vengono previsti nella stessa proposta, sia quelli già esistenti sulla proprietà della parrocchia. Come sappiamo, il laghetto è liberamente accessibile a chiunque per motivi di svago, di sport e altro, e rappresenta anche una delle principali attrazioni naturalistiche presenti sul territorio del comune. Chi frequenta questi luoghi storicamente li percepisce come luoghi pubblici, giustamente di libero accesso. Poi c'è anche un elemento sicuramente non secondario: la strada ospita tutti i sottoservizi utili alle attività insediate e da insediare eventualmente, rappresenta anche l'unica via d'accesso ai mezzi di soccorso per l'antincendio boschivo.
dal 1996 il laghetto è riconosciuto, per questo ci sono diverse delibere di giunta e contratti stipulati tra comune e la parrocchia, come viene riconosciuto come presidio per l'approvvigionamento idrico in caso di incendio, ed è stato anche dotato di una piccola area per l'atterraggio dell'elicottero, quindi quest'acqua è strategica e rappresenta sicuramente un elemento fondamentale in caso di incendio sul Monte Rolla, che come sappiamo è quasi interamente boscato, oltre che insieme anche alla tracciatura della vasca tagliafuoco che è situata proprio in prossimità dello specchio d'acqua. L'acquisizione in carico del comune di questo breve tratto di strada, stiamo parlando di 100 metri, quindi non di grossi tratti, risolverebbe anche le discussioni ricorrenti sui diritti d'accesso veicolari. Ovvio che questi accessi poi dovrebbero essere regolamentati e limitati soltanto a coloro che ne hanno diritto, infatti troppo spesso, però in questi anni ci sono stati anche così incomprensioni con la proprietà riguardo al discorso dell'accesso. Prima del 1859 l'accesso avveniva più a nord, in corrispondenza del serbatoio d'acqua esistente. Questo accesso era stato realizzato dal comune all'atto della costruzione della strada Triangeli-Gari, quindi nel 1938, vi fu poi la realizzazione della rotonda di cemento ed è il tentativo, mai effettivamente poi pienamente compiuto, di realizzare delle gradinate intorno nell'ipotesi di costruire poi un vero e proprio anfiteatro all'aperto per spettacoli di intrattenimento. Questo tentativo ha comunque interrotto la via di accesso fino all'ora esistente e introdotto la via che c'è adesso, in parte di proprietà dei signori Tornadù ed in parte di proprietà della parrocchia di Triangia. Non esistono ad oggi documenti in merito a come questa strada deve essere regolamentata e autorizzata al transito. Mi raccontavano che circa 150 anni fa i privati proprietari dei boschi cedettero parte dei loro terreni alla parrocchia, quelli che ora sono tra i mappari del lago, come autosostentamento per l'asilo parrocchiale. Ovviamente l'unica condizione che fu posta fu la garanzia di consentire di accedere alle altre proprietà che avevano attraverso il passaggio sulle nuove aree parrocchiali. Oggi chiaramente non bastano le rassicurazioni sui diritti acquisiti, che a volte hanno creato incomprensioni e incertezze. Se si ritiene doveroso indicare in convenzioni i numeri dei mappari della parrocchia, deve esserci il medesimo zelo a scanso di equivoci per tutti coloro che hanno le proprietà boschive. Si tratta comunque di un transito estremamente occasionale, di pochi soggetti che utilizzano piccoli trattori autocarri. Tra l'altro, nell'operazione della toponomastica è stato recentemente assegnato proprio il nome e cartello di quella via, quindi via al Laghetto, come se fosse una qualunque altra strada pubblica. Quindi da questo punto di vista siamo già avanti. Quindi direi che per tutte queste motivazioni sarebbe importante che il Comune acquisisca la proprietà di quel breve pezzo di strada. Il valore economico è minimo e si può ottenere anche a scompito del versamento degli oneri per la parte dei signori Tornadù, e gratuitamente, mi sembra aver capito, per la parte della parrocchia che si dichiara fin d'ora favorevole alla cessione. In alternativa, quindi c'è un altro emendamento, in caso di mancato accoglimento della proposta fatta, abbiamo riscritto l'articolo 6 della convenzione per chiarire meglio i diritti di accesso veicolare, su cui si è un po' sorvolato, direi anche con superficialità. Anche perché molte cose che ha detto prima la storia Mazza, poi di fatto alcune cose non sono contenute all'interno della convenzione. Una parte dei lavori dichiarati nel progetto consegnato in comune da parte del signor Pedrolini, che è il concessionario dei terreni dei signori Tornadù, verrebbe realizzata sui terreni di proprietà della parrocchia. Si tratta della sistemazione del sentiero che sale dalla casetta di legno esistente e si porta alla quota dove vengono installate le tende del campo. e dell'accesso carrabile lato est della nuova costruzione, che sembrerebbe essere l'unico accesso carrabile previsto. Comunque se lo si può vedere anche dalle foto, la seconda foto è la quarta delle pagine 4 e 5 del documento. Per questo motivo e anche per sottoscrivere l'accordo di cessione della strada di cui al punto precedente, sarebbe opportuno, anzi necessario, che la convenzione coinvolga anche la parrocchia, in quanto è direttamente interessata. Il rischio è che in caso di avvio dei lavori la parrocchia poi faccia valere i propri diritti e quindi si inneschi un contenzioso che si può ovviamente evitare da subito. Mi pare che la parrocchia abbia anticipato qualcosa, mi risulta che è stata mandata recentemente, il 22 di gennaio, una comunicazione al sindaco e all'assessore, oltre che a tutti i consiglieri comunali per conoscenza, ma non mi pare sia pervenuta questa comunicazione, che credo sia fosse anche doverosa, e dentro quella comunicazione è indicato parte di quello che ho esposto. Ecco, quindi io direi le motivazioni e i contenuti degli emendamenti credo di averli esposti. Io suggerirei all'amministrazione di accettare ovviamente il primo emendamento e questo modo, diciamo, chiudere la partita con un coinvolgimento ampio. In subordine, ovviamente, il secondo emendamento, ecco, auspicherei che venissero accettati per evitare, oppure che venisse riportata in commissione con una condivisione più ampia, quindi portando anche la parrocchia al tavolo, perché la parrocchia, al di là di questa comunicazione, ne ha mandata anche un'altra, credo un paio d'anni fa, perché io personalmente valuto questa operazione molto interessante nel contesto generale. Tenete conto che c'è già un'attività, al di là del discorso strada, che va sistemato, perché il sindaco probabilmente, sicuramente è più esperto di me in questo, per evitare problemi successivi, ma al di là di questo c'è un'attività che comunque è avviata, insomma. C'è un'altra attività che si vuole insediare. Io credo che il compito del comune sia quello di metterle insieme, di evitare che ci siano sovrapposizioni anche di servizi, perché guardate che leggendo la convenzione si parla di attività di ristorazione, di bar, è la stessa cosa che si vuole fare anche il gestore del laghetto. Quindi, onde evitare problemi poi in una fase successiva, nei mesi prossimi e quant'altro, al di là del discorso delle proprietà, è auspicabile che si portino tutti a un tavolo. Io adesso, l'assessore Mazza diceva prima che sono stati coinvolti, effettivamente un po' di mesi fa mi risulta che ci sono stati questi incontri, ma non ultimamente. Ecco, credo che sia opportuno che si faccia questo incontro, si ascolti un po' anche le esigenze di tutti, si venga incontro, al di là del discorso strada, che è auspicabile che il comune se ne prenda carico per i motivi che dicevo prima, però ecco, al di là di questo, che direi che è importante e fondamentale, credo sia opportuno metterle insieme e vedere di massimizzare tutto quello che si può dare, evitando problemi che sicuramente, guardate, sicuramente sorgeranno in un prossimo futuro. Quindi c'è la comunicazione della parrocchia, la parrocchia è aperta a un approfondimento, ecco, so che l'avete presentato, insomma, io al di là degli emendamenti, a mio avviso la cosa migliore sarebbe ritirare il punto e approfondire, riportandolo poi in commissione con un coinvolgimento ampio. Se questo non è possibile, che si accetti il primo emendamento, insomma gli emendamenti proposti, per evitare i problemi poi nel concreto. Però guardate, accettando gli emendamenti probabilmente risolviamo in parte i problemi, diciamo, tecnici di contenzioso, ma non riusciamo a risolvere i problemi che emergeranno in una fase successiva, legata proprio alla gestione, ma anche ai conflitti che potrebbero subentrare tra i due soggetti, che sono conflitti direi evidenti. Tra l'altro mi risulta che chi gestisce la...
Però vi invito a concludere perché l'esposizione sarebbero 5 minuti e siamo 12.
Ho finito. Mi risulta che vorrebbe realizzare anche un piccolo, così, un bar, insomma, per fare dei panini, per vendere alcune bevande. Se dall'altra parte si vuole realizzare anche una piccola ristorazione, mettiamo insieme le esigenze di tutti e cercherei anche di non partire creando dei problemi. Poi ci sono degli investimenti da fare, non so, quello della parrocchia, il gestore del laghetto vorrebbe realizzare anche dei servizi igienici, penso che servano anche dall'altra parte, si faccia un intervento unico, ci sono delle economie, voglio dire, si risparmia e si dà anche un servizio migliore. Quindi ecco, avverto che c'è stato un po' probabilmente questo poco coinvolgimento. Grazie, scusate se mi sono dilungato.
Grazie consigliere. Solo per spiegare, adesso poi vediamo se c'è l'intervento contrario, solo per capire poi le votazioni. Faremo, o forse adesso, non so se Iannotti è ancora, ok, magari chiedo al consigliere Iannotti di togliere il video perché ho visto che ho perso un po' la connessione. Faremo due votazioni perché la prima è quella che ha illustrato il consigliere che rivede determinate cose e poi c'è una seconda votazione che è l'emendamento in caso di mancata approvazione del primo, giusto consigliere? Quindi facciamo due votazioni.
Sì, sì, è così, è così.
Era solo per chiarirlo a tutti i consiglieri in modo che poi ognuno è cosciente di quello che va a votare. Mi sembra che per il voto contrario mi ha chiesto la parola il sindaco e prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. Io ho soltanto con... Chi è che parla? Mi sentite, scusate?
Sì, c'è il professore Maspera con l'audio aperto, vedo. Ok.
Non mi vuole lasciar parlare Maspera, scommetto.
No,
per un errore. Ho ascoltato con attenzione quello che il consigliere Iannotti ha spiegato e non mi sono ritrovato in tutte queste descrizioni e vi assicuro che io ad alcune riunioni, soprattutto negli ultimi mesi ho partecipato proprio perché su questo tema arrivavano così sollecitazioni da più parti. Innanzitutto questa convenzione riguarda un intervento sul lotto che esclude tra l'altro la strada non sarebbe neanche da citare se non fosse perché, come ha raccontato giustamente il consigliere Iannotti, in passato ci è stato detto che ci sono state delle incomprensioni sull'utilizzo di questa strada. Allora, proprio per quello, noi abbiamo detto, vabbè, inseriamo in questa convenzione anche un paragrafo che chiarisca che quella strada può essere utilizzata anche dalla parrocchia per raggiungere il laghetto e quindi abbiamo detto inseriamolo che una volta per tutte chiariamo questo aspetto. Di riunioni sono state fatte tante, adesso tralascio tutte quelle di natura urbanistica edilizia che sono state gestite dagli uffici per verificare ovviamente la conformità e per verificare la fattibilità. Se poi ci sono dei terreni che sono ricompresi nel lotto e che non sono di proprietà del proponente, è chiaro che l'ufficio tecnico verificherà, ma mi sembra strano. Comunque se questa segnalazione che riporteremo agli uffici è corretta, è giusto che poi dopo vengano se ne tenga conto. Proprio perché le voci si rincorrevano, no? Il consigliere Iannotti ha detto che è arrivata una lettera recentemente, è vero, questa lettera è arrivata quando ormai avevamo già convocato il Consiglio Comunale, ma la lettera ci ha sorpreso perché io e l'assessore Mazza abbiamo avuto un incontro con Don Maurizio poche settimane fa, proprio prima di portare avanti questa convenzione, con lui abbiamo discusso, abbiamo parlato dei problemi che la parrocchia ha, abbiamo letto la convenzione e ci siamo lasciati dicendo va bene questo testo per la parrocchia? Don Maurizio ci ha detto di sì. A questo punto abbiamo passato, e in particolare ovviamente abbiamo parlato dell'accesso al lago di Triangia, che era quello che creava qualche dissapore. Solo dopo aver avuto questa conferma abbiamo allora passato agli uffici la bozza che secondo noi poteva essere proposta al proponente, perché ricordiamoci che qui la convenzione tratta di un rapporto tra il proponente e il comune per un intervento al netto della strada. E abbiamo chiesto di ricomprendere anche questo chiarimento che appunto è stato riportato all'articolo 6. Io non so poi cosa sia accaduto dopo, no? Perché è arrivata questa lettera e poi con una conseguenzialità molto, diciamo, diretta è arrivata l'interpellanza, no? Quindi la richiesta di emendamento, chiedo scusa. Comunque, ecco, io sono rimasto sorpreso proprio perché gli ultimi chiarimenti li abbiamo tenuti direttamente con Don Maurizio e gli abbiamo chiesto se era tranquillo, se andava bene, ecco, perché l'ultima cosa che avevamo in mente è di creare problemi. Anzi, forse abbiamo usato un eccessivo zelo nel sentire tutti i soggetti che erano lì, diciamo che in quella zona agivano, ma ci sembrava giusto e ci è sembrato giusto. Anche sulla questione che è stata citata della destinazione, no? Il ristorantino, ci siamo confrontati con Don Maurizio, ma cosa farà il chiosco della parrocchia? Farà panini in certi periodi dell'anno, bibite, ecco, probabilmente se l'attività di quel luogo attirerà persone, le due attività potranno convivere tranquillamente e anzi saranno utili per dare un servizio. Questa è stata un po' la riflessione. Riguardo anche alla presa in carico del comune della strada, io ho ricevuto a più riprese delle sollecitazioni che ho trasferito agli uffici. Gli uffici, e io mi sento di non dare torto agli uffici, mi dicono: ma per quale motivo il comune deve farsi carico di una strada che non è stata realizzata dal comune, non si sa come è stata realizzata e che serve delle proprietà private? Poi il comune dovrebbe spendere dei soldi per mantenere un accesso a delle proprietà private. Finché è la parrocchia ci può anche stare, ma quando si tratta di un'attività privata, gli uffici mi dicono: ma perché noi dobbiamo prenderci in carico poi anche le manutenzioni di questa strada? Oltretutto, nell'emendamento proposto si va anche oltre, quindi io avrei anche potuto immaginare di ricevere gratuitamente quella strada, perché io penso che il privato la regalerebbe al comune che gliela manterrebbe per la sua attività, ma se anche adesso si propone addirittura di pagarla in cambio di oneri, a me sembra che proprio diciamo per il comune non vi sia una motivazione per andare avanti almeno in questa fase. Cioè noi dovremmo rinunciare agli oneri per pagare una strada che è privata e che serve il privato nella sua attività, addirittura, ripeto, pagandola, un conto l'avessero ceduta gratuitamente. Tra l'altro, dopo l'incontro con Don Maurizio, noi abbiamo mediato le posizioni con anche il privato, che richiedeva tutta una serie di altre tutele. Noi a un certo punto abbiamo detto: no, noi vogliamo arrivare a chiarire innanzitutto che l'accesso sia garantito anche per la parrocchia, e questa è una condizione necessaria da inserire nella convenzione. Ora, quindi, l'oggetto di questa convenzione è l'accordo per un'attività su terreni che non comprendono la strada. Abbiamo inserito questa ulteriore chiarimento per l'accesso di Triangia, abbiamo fatto i passaggi che dovevamo fare, Adesso questo emendamento a me sembra una forzatura che è arrivata all'ultimo e ripeto con grande sorpresa, perché c'ero io presente con Carlo Mazza e Don Maurizio quando abbiamo affrontato il tema, abbiamo letto l'ipotesi di come formulare questo accordo per il transito. Quindi, a mio parere, questo emendamento non può essere accolto. Riguardo al secondo emendamento, secondo me non cambia nulla rispetto a quanto già noi abbiamo messo lì. L'accesso per l'incendio boschivo è sempre consentito in ogni modo. Però, ecco, se noi poi in seguito dovremo riprendere in mano ancora questo tema della strada, che a me pare che a qualcuno non sia, non sia ancora chiaro, no? Che il nostro sforzo di inserirlo in questa convenzione, nonostante non c'entrasse nulla con questa convenzione, ma noi abbiamo voluto entrarle, se questa conferma del privato sulla transitabilità a favore della parrocchia non è ritenuto ancora soddisfacente e bisogna fare dei passi ulteriori anche in relazione a nuovi interventi, ecco, per esempio io di nuovi interventi sul laghetto, sulle attività attorno al laghetto non so nulla, magari sono in fase di valutazione, ma verranno sicuramente avallati, perché in quella zona è importante secondo noi investire per dare una risposta ai turisti e a chi va volentieri in quelle zone. Quindi, ripeto, l'emendamento mi ha sorpreso sia, diciamo, per la intempestività, secondo me, che sia perché, ecco, è arrivato come un fulmine a ciel sereno rispetto agli accordi presi con Don Maurizio, e poi anche, devo dire, per la formulazione, perché, ecco, chiedere al Comune di comprare una strada di un privato, mantenergliela e rinunciare agli oneri in un momento in cui la spesa corrente dei comuni è sotto pressione, a me sembra veramente troppo. Ecco. Potremmo ragionare su una gestione di questa strada, ma ripeto, io non voglio dare la responsabilità agli uffici, che sono nettamente contrari a questo. In questo caso io mi trovo d'accordo con loro, perché non sto portando avanti un'operazione che mi sembra equa, ecco. Addirittura, ecco, pagarla a scomputo di oneri a me sembra assolutamente una cosa che non sta in piedi, ecco. Comunque, io ripeto, l'operazione che noi stiamo andando a esaminare questa sera è un'altra. Abbiamo voluto inserire questo tassello e questo tassello c'è. Mi è stato detto a più riprese, non è chiaro se la parrocchia può passare, ecco, da questa sera è chiaro, è scritto e sottoscritto dal proprietario di una parte di questa strada, che era quello che mi è stato detto creava dei problemi al transito. Addirittura ci sarà un potenziamento dei parcheggi e un mantenimento dei parcheggi che andrà a favore comunque anche del laghetto. Da qui in avanti possiamo aprire un'altra valutazione in un'altra sede, possiamo mettere al tavolo tutti, però quando ci si mette al tavolo ciascuno deve dare il suo contributo, quindi l'apertura deve essere di tutti, perché quando si cerca di collaborare e rimediare le posizioni, come noi abbiamo cercato di fare, l'apertura deve essere di tutti, anche far digerire determinate richieste nostre al proponente ha richiesto un certo impegno, proprio perché su questa strada comunque transitano anche chi va nella proprietà della parrocchia, ma noi abbiamo deciso di dire o si mette questa clausola o noi non andiamo avanti. Quindi, in sintesi, secondo me l'emendamento in questo momento non è da accogliere. Mi impegno a mettere attorno al tavolo tutti i rappresentanti, poi ci metteremo d'accordo di chi sono i rappresentanti a questo punto, perché ripeto, se io parlo col parroco e con l'architetto Mazza e troviamo un accordo e poi mi arriva con il Consiglio Comunale convocato e dopo le commissioni fatte mi arriva una lettera della parrocchia e poi un emendamento immediatamente successivo, allora non capisco più chi è l'interlocutore. Quindi troveremo il modo di radunarli tutti attorno a un tavolo e vedremo di ragionare su quali sono le modalità per meglio gestire questa strada in sicurezza e con le responsabilità che poi ne derivano. Grazie.
Grazie Sindaco, quindi passiamo alla votazione. Vedo richieste di intervento, ma adesso non ci sono di richieste di intervento perché era solo l'esposizione degli emendamenti. La discussione generale avverrà dopo la votazione sugli emendamenti, quindi chiedo al consigliere Della Cagnoletta di aspettare. Adesso votiamo gli emendamenti. Quindi il primo emendamento, che era quello articolo 5, impegni reciproci, eccetera, eccetera, sempre con appello. Inizio Scaramellini.
Contrario.
Biasini contrario. Varisto.
Contrario.
Massimilla.
Contraria.
Della Cagnoletta.
Contrario.
Cattaneo. Cattaneo.
Contraria.
Sì, Parolo.
Contraria.
Grazie. Maspes.
Contraria.
Rota.
Contrario. Scusate, contrario.
Mariconda.
Contrario.
Zoia Sergio.
Contrario.
Polpatti.
Contraria.
Motta.
Contraria.
Magri.
Contrario.
Bianchini.
Contrario.
Tarabini.
Contrario.
Rebai.
Contrario.
Pestini.
Contrario.
Zoe Andrea.
Contrario.
Del Marco.
Venuto.
Venuto. Palotti.
Mi astengo.
Angelinis.
Favorevole.
Fuggiatti.
Favorevole.
Vizzino.
Favorevole.
Iannotti.
Favorevole.
Songini.
Favorevole.
Rotelli.
Favorevole.
Maspero.
Favorevole.
Zambon.
Favorevole.
Allora, il primo emendamento è bocciato con 19 voti contrari, 2 astenuti e 8 favorevoli. Passiamo alla votazione del secondo, che era quello che diceva che in caso di mancato accoglimento della nuova definizione si chiedeva una diversa riformulazione, quindi ricomincio l'appello. Scaramellini.
Contrario.
Biasini contrario. Varisto. Varisto.
Contrario.
Massimilla.
Contraria.
Della Cagnoletta. Contraria. Cattaneo.
Contraria.
Contraria. Parolo.
Contraria.
Maspes.
Contrario.
Rota.
Contrario.
Mariconda.
Contrario.
Zoia Sergio.
Contrario.
Polpatti.
Contraria.
Motta.
Contraria.
Magri.
Contrario.
Bianchini.
Contrario.
Tarabini.
Contrario.
Rebai.
Contrario.
Pestini.
Contrario.
Zoia Andrea.
Contrario.
Del Marco.
Voto.
Palotti.
Mi astengo.
Angelini.
Favorevole.
Giatti.
Favorevole.
Izzinno.
Favorevole.
Cennotti.
Favorevole.
Congini.
Favorevole.
Telli.
Favorevole.
Maspero.
Favorevole.
Zambon.
Favorevole.
Adesso il risultato 8, no?
Quindi la proposta di mettere bocciata
le piedi della porta vecchia, lo fai consigliere per quando abbiamo parlato l'anno.
Consigliere Carabini, all'audio aperto. Grazie, più che altro non volevamo sentire le varie chiamate. La proposta di emendamento è bocciata con 19 voti contrari, 8 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo quindi alla proposta di deliberazione non emendata. Apro la discussione generale, chiedo se ci sono interventi sulla. Consigliere Iannotti, prego.
C'era prima della cagnoletta.
Ho visto che ha tolto la mano, infatti ho richiesto.
No, prego. Siamo
No.
Tanto abbiamo tempo per tutti, prego, consigliere Iannotti.
No, io volevo semplicemente dire questo. Concordo col sindaco sulla richiesta della cessione gratuita della strada, ci mancherebbe altro. Cioè io nell'emendamento ho inserito la cessione gratuita per la proprietà della parrocchia, perché leggendo gli atti che ho, insomma le comunicazioni fatte anche in precedenza dalla parrocchia al comune, da questo si evince il fatto che addirittura la parrocchia sarebbe disponibile a pagare una quota per le spese di accatastamento, di sistemazione tecnica, diciamo, delle proprietà della strada. Quindi ovviamente non conoscendo la volontà degli altri soggetti, dei signori Tornadù, non potevo inserire quel tipo di emendamento, mi sarebbe sembrato scorretto, però è ovvio che auspico che ci sia una cessione gratuita, anche perché il comune poi si prende carico della strada, ci mancherebbe altro, su questo non c'è dubbio. Io però annuncio, dopodiché invito magari l'amministrazione comunale a chiarire ed approfondire tutta questa partita anche con la parrocchia, perché giustamente io ho quella comunicazione da parte di alcuni soggetti che i membri del Consiglio Affari Economici, il sindaco dice che ha parlato, cioè giustamente, ecco, prendo atto che avete incontrato il parroco va benissimo, ecco, però è chiaro che bisogna approfondire un attimino e capire la volontà della parrocchia. Al di là di questo, però, io annuncio il voto contrario al documento per i motivi che accennavo prima, legati a tutte le questioni delle proprietà. A mio avviso si va ad approvare una delibera che potrebbe dare dei problemi in sede di contenzioso proprio con la parrocchia per questioni di proprietà. Quindi diciamo il voto è contrario nei contenuti tecnici, più che altro non nei contenuti diciamo politici di volontà, perché è evidente che mi sembra anche una, come dicevo prima, un progetto interessante, però ecco, a mio avviso rilevo il fatto che se è nata questa incomprensione qualche motivo ci sarà, adesso io vabbè, approfondite, però qualche motivo ci sarà. Ecco, vale la pena oggettivamente sedersi al tavolo, magari rivedere anche alcuni passaggi della convenzione per coinvolgere maggiormente il gestore, insomma la parrocchia che gestisce il laghetto, perché potrebbe essere che da questa interlocuzione ne nasca un valore aggiunto in termini anche di servizi che possono essere offerti. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, anche se non ha alzato la mano, ma ho capito che aveva chiesto di intervenire il consigliere Della Cagnoletta.
Grazie Presidente. A volte, e anche alla luce della quantità di nozioni date dal consigliere Annotti, mi sembra che certi emendamenti vengano proposti dietro, per carità, non dico imbeccata, ma suggerimento di qualcuno che evidentemente si ritiene il governatore della frazione. Spero comunque di sbagliarmi, vivamente e sinceramente. È un progetto che tutto sommato collima col TGT, è stato esaminato nel corso di ben 3 anni. A differenza di molte previsioni del TGT non attuate, si sta concretizzando. E quindi questo emendamento, che tutto sommato nulla dà al comune, anzi toglie incassi e lascia solo costi di manutenzione al suo carico, sinceramente non lo capisco. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Non ti ha sentito.
Consigliere Del Marco, mi ha sentito?
Sì, la sento. Sentite voi?
Prego, prego, adesso sì.
No, ho messo le cuffie, più o meno vi sentite meglio. Niente, io mi sono astenuto l'emendamento di prima e mi asterrò anche nella discussione perché, prima di tutto, quando ho visto questo progetto presentato tra gli ordini del giorno, ho voluto, come al solito, andare direttamente sul luogo. Non so quanti di voi, poi i consiglieri, sono stati lì sul posto a vedere effettivamente qual è la situazione reale in questo momento. Poi ho parlato con le persone, che sia i gestori, sia del laghetto, sia con delle persone che hanno le altre attività, così come con le persone della parrocchia. Sicuramente quello che sono arrivato alla conclusione è che c'è una situazione abbastanza conflittuale e malgrado gli interventi che sono stati fatti, e su questo non ho minimamente dubbi, dal sindaco prima di presentare questa proposta in consiglio, onestamente vedo una situazione che purtroppo può esploderci nelle mani. Quindi vedo una difficoltà ad accettarla così. Non so poi se la verità sia tutta da una parte, quindi tra la parrocchia, tra il gestore, o comunque il proponente. Sicuramente non arriviamo a proporre un progetto in una situazione ottimale. In più, effettivamente, c'è questa attività nel laghetto che, da quello che mi risulta, aveva già intrapreso delle pratiche per fare una sorta di bar, poi doveva fare dei lavori, appunto la fognatura che è stata detta prima. Si sta ricreando comunque un ambiente che in quello spazio che abbiamo all'interno del comune, su spazi privati, può essere sfruttato. Qui dovremmo essere bravi, quindi, come comune, a cercare di intervenire per migliorare la situazione. Però attenzione, perché, ripeto, da qualche parte c'è qualcosa che non torna, e soprattutto è meglio che qui la diplomazia debba essere usata ai massimi termini, perché sennò rischiamo veramente di creare un contenzioso e di non fare assolutamente il bene per nessuno, bloccare dei lavori su un progetto che in qualche maniera comunque può essere promettente per quella zona. Quindi qui dovete essere bravi voi. Grazie mille.
Posso solo replicare per fatto personale?
Sì, prego, no, stavo chiedendo se c'erano altri interventi, prego.
No, volevo dire che il governatore che sponsorizzo è il prossimo che spero che vinca Regione Lombardia nel 2023, poi altri non li sponsorizzo. Grazie, è solo questo.
Una curiosità, se ci dà già il nome almeno, no, questa è una battuta.
Presidente, era la stessa cosa che volevo chiedere io, così.
Di fuori dei lavori, se ci sono altre.
Se posso intervenire, Presidente, ecco, io sindaco, prego. Con una battuta, come nome che sponsorizzo è sicuramente consigliere Annotti per la regione, quindi come governatore. Quindi. Però ecco, io mi impegno perché allora, nella nostra situazione, no? La nostra intendo in modo allargato, di consiglieri comunali che sentiamo, le persone che siamo anche tenuti poi dopo a portare avanti le operazioni, a cercare di mediare le varie posizioni, dobbiamo essere attenti a tutto, ma a un certo punto dobbiamo anche decidere, prenderci delle responsabilità e andare avanti. Questa vicenda si è dilungata notevolmente. Da una prima proposta che era partita con determinate caratteristiche, siamo arrivati a una proposta che è sensibilmente diversa, con delle modifiche richieste dagli uffici in particolare, no? che hanno fatto un lavoro istruttoria molto complesso. La conflittualità di quell'area è nota a noi e agli uffici, quindi la raccomandazione che ci siamo dati tutti è: cerchiamo di fare le cose fatte bene e di valutare il tutto. Ciò detto, io raccolgo con grande attenzione tutte queste osservazioni e mi impegno a ragionare, perché se è vero, come sarà vero, che chi queste sollecitazioni le ha veicolate lo fa per evitare problemi, per migliorare la situazione, per quieto vivere, anzi per cercare di produrre valore aggiunto per quell'area, io ho piacere di pensare che, messi attorno a un tavolo, valutate le condizioni, valutate le necessità, si troverà una soluzione. Ecco, questo a me sembra ovvio, anche perché, detto tra noi, non stiamo parlando di massimi sistemi, ma di operazioni che si possono affrontare con tranquillità. Stiamo parlando di una strada, stiamo parlando di servizi, stiamo parlando di uno sviluppo compatibile paesisticamente con l'area per quel comparto, che tutti noi speriamo possa dare un valore aggiunto all'area. Quindi noi ci impegniamo a fare ulteriori passi, perché i tempi si erano dilungati troppo, proprio perché alla fine qualcuno aveva sempre qualcosa che non andava, no? Allora, con gli uffici stessi, noi abbiamo come dire, condiviso questa linea, hanno detto: beh, a questo punto però abbiamo una proposta, una richiesta che viene avanti da tempo, bisogna decidere, o la si accantona o si trova la soluzione per renderla accoglibile, no? E noi abbiamo cercato di fare questo. Ripeto, c'è spazio, non muore nessuno, ci troveremo, valuteremo, prenderemo tutti gli interlocutori di prima e magari qualcuno in più a questo punto, e vedremo di trovare una soluzione che interessi tutti. Il comune ha il dovere di cercare di mediare queste posizioni, secondo me. Non è un suo compito specifico, ma è giusto che lo faccia. E quindi, secondo me, è opportuno raccogliere con grande attenzione le vostre sollecitazioni. Io mi impegno a farlo e vedremo da subito di vedere cosa possiamo fare in più per evitare quelle criticità che sono state ventilate questa sera. Grazie.
Grazie Sindaco. A questo punto passerei alla votazione del punto. Come prima ce l'appello, quindi parto dal Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Biasini favorevole. Baristo.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Grazie.
Parolo.
Favorevole.
Aspes.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Zoia Sergio.
Favorevole.
Polpatti.
38.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Rabini.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Pestini.
Favorevole.
Noi Andrea.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Palotti.
Astenuto.
Angelinis.
Astenuto.
Bugiatti.
Astenuta.
Buzzinno.
Astenuta.
Annotti.
Contrario.
Tongini.
Contraria.
Rotelli.
Astenuta.
Maspero.
Astenuto.
Zambon.
Contrario.
Quindi la... La proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti. Passiamo al punto 6, convenzione per la gestione e funzionamento della Fondazione Dottor Piero Poianini di studi superiori ed annesso centro didattico sperimentale, proroga tecnica per il primo semestre dell'anno 2022. Lascio la parola all'assessore Munarini per l'illustrazione. Mi ha sentito l'assessore?
Sì, stavo cercando di mettere insieme tutti i pezzi. Allora, qui si tratta della, della convenzione che era già stata prorogata l'anno scorso, qui viene proposta un'ulteriore proroga perché si sta lavorando ancora sulla possibilità di modificare lo statuto della fondazione. Ci sono stati richiesti degli approfondimenti da parte degli organi amministrativi del comune perché c'erano alcuni passaggi da verificare. C'è una proposta di bozza di modifica statutaria. Gli uffici hanno richiesto un approfondimento alla fondazione e quindi siamo in attesa da parte della fondazione delle risposte su questi approfondimenti per poi poter valutare in consiglio comunale il nuovo statuto che verrà proposto dalla fondazione. L'impegno finanziario per il rinnovo della convenzione in questo caso è calcolato su tutta l'annualità, è di 23.000 euro, quindi quello che era stato fatto negli anni precedenti e ovviamente qui si parla di semestre, quindi l'importo è di 11.500 euro. La proposta di convenzione è la solita, dove ci sono tutte le, come potete vedere a pagina pagina 37 del materiale, sulla convenzione non c'è la pagina, però vedete che gli apporti di ogni amministrazione, dove c'è l'amministrazione provinciale 180.000 euro, BIM 100.000 euro, CCA 40.000, Comunità Alta Valtellina di Bormio 45, tutte le CM 45.000, il Comune di Sondra 23.000, la Coldiretti 5.000. Quindi si va a prorogare per una semestralità questa convenzione, sperando poi di poter portare in consiglio comunale questa bozza di statuto. Se ci sono domande.
Grazie assessore, ha chiesto la parola il consigliere Rota, prego.
Grazie presidente, no, io volevo fare solo un piccolo intervento in funzione di quanto è stato detto da Bettinelli, che proprio in questo momento non c'è, collegato in merito alla sua preoccupazione di avermi messo in bocca parole sbagliate. In realtà invece si ricordava bene, quindi può stare tranquillo, quello che avevo detto nel precedente consiglio corrisponde al vero, in quanto in data 26 febbraio 21 la Fondazione Poianini ha approvato il nuovo statuto. Da lì è iniziato un iter burocratico per approdare poi in data 26 maggio in provincia e susseguentemente il 26 di giugno a tutti gli enti che hanno manifestato interesse a partecipare fattivamente quali soci effettivi alla futura gestione della fondazione. Da quella data ai giorni nostri, ovviamente per vari motivi che non sto qua a citare, quelli contingenti del momento, molti enti hanno già deliberato l'adesione al nuovo statuto, altri no, tra questi per l'appunto il Comune di Sondrio. Infatti, seppure la volontà di questa amministrazione sia di aderire effettivamente alla vita della Fondazione, ad oggi gli uffici non hanno ancora dato il loro benestare in funzione di problematiche legate al ruolo del Comune all'interno di una Fondazione quale socio effettivo. Problematiche che sono in corso di verifica e approfondimento. Quale rappresentante del Comune insieme alla Fondazione Fiorentini sto cercando tra le varie cose di organizzare nei prossimi giorni un incontro tra i consulenti della Fiorentini e i responsabili degli uffici in modo da poter trovare dei possibili punti di convergenza. Da queste problematiche deriva per l'appunto lo stallo di cui parlava per l'appunto Pettinelli in commissione, che ha portato quindi a richiedere la proroga tecnica per il semestre 2022. Non nascondo che l'entrata in vigore del nuovo statuto permetterebbe alla Fondazione di avere quella governance più snella e operativa auspicata da tutti e da molto tempo. Governance che permetterebbe di avere un rapporto più celere, più veloce con gli organi necessari e faciliterebbe una pianificazione della realtà più organica e più efficace. Attendiamo di vedere quali sono le considerazioni che, siccome gli uffici hanno già dato in fondazione le loro perplessità, gli uffici, la Fondazione adesso sta valutando insieme ai propri consulenti le modalità di risposta e ci auspichiamo tutti che anche il Comune di Sondrio possa continuare a far parte della governance della Fondazione Fiorentini. Se qualcuno ha bisogno di qualche informazione sono a disposizione. Grazie.
Grazie, buon finire. Se ci sono richieste di intervento, poi passiamo alla votazione del punto. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Facciamo appello. Scaramellini
favorevole.
Biasini favorevole. Varisto
favorevole.
Massimilla
favorevole.
Della Cagnoletta
favorevole.
Cattaneo
favorevole.
Barolo
favorevole.
Maspes
favorevole.
Rota
favorevole.
Mariconda
favorevole.
Gioia Sergio
favorevole.
Fatti
favorevole.
Motta
favorevole.
Magri
favorevole.
Becchini
favorevole.
Carabini
favorevole.
Vai
favorevole.
Testini
favorevole.
Zoe Andrea
favorevole.
Marco
favorevole.
Palotti
favorevole.
Bellinis
favorevole.
Giatti
favorevole.
Pinno
favorevole.
Notti
favorevole.
Lungini
favorevole.
Belli
favorevole.
Sero
favorevole.
E Zambono
favorevole.
Zambon
favorevole.
Non era arrivato l'audio, quindi la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 7, relazioni con il Comunale in carità contro il sviluppo dei rapporti istituzionali e per il raccordo tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella rete interistituzionale provinciale contro la violenza sulle donne. Lascio la parola al consigliere Cattaneo per l'illustrazione.
Grazie Presidente, sono in audio perché ho la connessione capricciosa stasera, continua a buttarmi fuori.
Va bene.
Quindi ribadisco che è una tematica coinvolgente che io ritengo sia trasversale ormai a tutte le forze politiche, è una cosa che continuo a ripetere ma ci credo veramente e quindi che vada considerata da tutti come una cosa al di fuori di ogni colore, di ogni bandiera. E noi sappiamo purtroppo quanto la cronaca ci aggiorna su fatti che continuano ad accadere e sono fatti drammatici. Nei miei progetti c'era anche quello di coinvolgere i ragazzi andavo nelle scuole e attraverso incontri proprio basati sull'ascolto per poterli coinvolgere direttamente in quelle che sono le problematiche. Ma questo non è stato realizzabile proprio per la pandemia. Per il 2021 si è inteso promuovere la realizzazione di eventi di informazione rivolti a tutti i comuni della provincia, utilizzando anche lo spazio delle assemblee dei sindaci nei diversi territori. Ad oggi sul territorio, attraverso il centro antiviolenza Il Coraggio di Frida, sono aperti uno sportello a Sondrio, uno a Chiavenna, e c'è in previsione anche l'apertura di uno sportello in Altavalle. Anche questa è una situazione che è stata un po' frenata da tutto quello che è successo. Tutto questo per rendere possibile la fruizione del servizio su tutto il territorio. Durante il lockdown l'associazione Il Coraggio di Frida ha chiuso gli sportelli per gli incontri in presenza, però ha lavorato continuamente a distanza, come hanno lavorato gli uffici di piano, per garantire la propria attività di ascolto e di accoglienza alle donne. Ricordiamo che nella rete interistituzionale della provincia di Sondrio c'è una struttura Traona per ospitare le donne sole e anche le donne con i bambini. Ritorno un attimino al 14 dicembre 2020, quando era stata la prima riunione a cui avevo partecipato e si era parlato di una tematica che si è sviluppata lungo tutto il 2021 e che andrà avanti, è quella della presa in carico del maltrattante attraverso percorsi di formazione per gli operatori che andranno poi, hanno come obiettivo la realizzazione di un'equipe che si occuperà dei maltrattanti per poter cercare di arginare il problema per quanto arginabile in certe situazioni. Poi, durante l'emergenza sanitaria, si sono dovute ridefinire le procedure con accordi specifici per accogliere nella struttura le donne e sono state individuate strutture aggiuntive, cioè appartamenti dove ospitare le donne in attesa dell'esito del tampone, perché anche questo è diventato un problema, sempre nell'ottica della tutela delle donne e dei bambini. Nei momenti dedicati alla formazione è stato evidenziato che sarebbe stato utile vedere coinvolti anche gli operatori delle forze dell'ordine per acquisire nuove competenze e per rafforzare sempre di più la rete, proprio il concetto di rete, di collaborazione tra tutte le istituzioni. Questo è fondamentale perché l'aiuto sia proficuo per tutti. Passiamo un po' adesso ai progetti. Progetto Vetrofanie è un progetto che è partito dal Comune di Morbegno. Siamo stati invitati ad aderire a un'iniziativa che ha avuto come obiettivo quello di tenere sempre la guardia alta verso la problematica. Sono state realizzate le vetrofanie da esporre nei negozi e nei luoghi di maggior afflusso, negli edifici scolastici e negli ospedali. Le vetrofanie riportavano il numero 1522, l'avrete visto girando per Sondrio, e il numero nazionale del centro antiviolenza e sono state esposte nelle vetrine dei negozi. La locandina è semplice, di impatto immediato e quindi risulta anche altamente comunicativa. All'iniziativa hanno aderito numerosi comuni della provincia e anche da fuori provincia. Ho partecipato alla riunione di piano con i sindaci e ho esposto il progetto che ha riscosso il consenso di tutti. Anche a Sondrio si è provveduto a distribuire le vetrofanie nei negozi. Ho provveduto personalmente poiché eravamo in zona rossa e quindi approfittavo dell'uscita per fare la spesa, cambiando zona ogni giorno sono riuscita a distribuirne parecchi. Devo dire che la risposta dei commercianti della città è stata altamente positiva. Sono stata anche contattata da quelli che avevano il negozio chiuso, perché evidentemente eravamo in fascia rossa, per poter avere la locandina da mettere poi nei loro negozi. Solo in un'occasione ho avuto una risposta negativa, ma questa è un po' l'eccezione che conferma la regola. Poi, il 12 marzo 2021 abbiamo avuto la riunione in remoto del tavolo permanente antiviolenza della Regione Lombardia. Questa riunione ha avuto lo scopo di riallineare i lavori svolti sul territorio dai singoli gruppi. Il lavoro era stato suddiviso in quattro sottogruppi uno dedicato alla prevenzione, cioè alle linee guida da seguire nei casi di violenza, un punto molto importante perché è vero che ogni situazione ha delle caratteristiche particolari, però ci devono essere delle linee guida che vanno seguite da tutti. Secondo, protezione e sostegno, cioè l'analisi dei rapporti tra il centro antiviolenza, le case rifugio, il pronto soccorso, le forze dell'ordine, anche per la tutela dei minori. In questo ambito si sono evidenziate le criticità ma anche le positività e l'obiettivo è quello di arrivare all'organizzazione di un'omogeneità territoriale e è molto importante, si lavora molto bene in questi tavoli, io devo dirlo veramente, sono riunioni in cui non si dice mai ho perso tempo e questo secondo me è importante. Terzo punto è punire e perseguire. Concentrato sulla presa in carico degli uomini autori di violenza, che è quello che diceva prima, è stata fatta una mappatura di quella che è la situazione reale e anche qui sono state tese delle linee guida di comportamenti e dei percorsi di presa in carico. Quarto punto, assistenza, protezione e governance, si concentra sul tema dell'inserimento lavorativo delle donne, che comunque è dell'autonomia lavorativa. Sono due tematiche che sono importanti perché inserirsi nel mondo del lavoro per chi magari ne è fuori da anni implica qualche difficoltà, soprattutto in alcuni lavori che sono in continuo aggiornamento occorre che le persone vengano proprio aggiornate, aiutate e guidate in questo percorso. 20 aprile 2021 c'è stata la premiazione degli elaborati della Scuola Mediatorelli, Paesi Retici, mi pare. Dall'amministrazione comunale era stato bandito un concorso rivolto agli alunni delle scuole sulla parità di genere. Il concorso è stato vinto da un pannello, tra l'altro molto bello, realizzato dalla classe prima D dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici, presentato in occasione dell'8 marzo, la giornata dedicata alla donna. La premiazione è avvenuta presso la Scuola Mediatorelli con la partecipazione di un gruppo di ragazzi in rappresentanza dell'istituto. In quell'occasione si è cercato di far capire ai ragazzi come funziona la rete antiviolenza e come sia proprio necessaria la collaborazione tra i vari enti al fine di aiutare, proteggere e inserire nel tessuto sociale chi è in difficoltà. Proprio per l'Istituto Comprensivo Paesi Retici vi do una notizia che non è nella relazione, ma siamo molto soddisfatti per il fatto che sia il Collegio dei Docenti che il Consiglio d'Istituto abbiano approvato la nostra richiesta di dedicare il giardino della scuola di Via Bosatta a Loredana Vanoi. Ribadisco che è un giardino che è un cortile della scuola nelle ore di lavoro scolastico, ma è un punto di incontro per i ragazzi del quartiere nel pomeriggio, un po' come era per noi l'oratorio, la piazzetta o il muretto. Ok, 19 maggio 2021 con l'assessore dell'Erba abbiamo avuto un incontro in zona Fracaiola a Sondrio con la psicologa del centro antiviolenza per fare il punto della situazione e definire gli interventi futuri. E per il futuro anche gli specialisti progettavano incontri nelle scuole con i ragazzi. Ecco, questo progetto che secondo me è molto bello e ha delle finalità veramente importanti è molto limitato dalla pandemia, quindi bisogna un po', in questo momento per esempio non si può fare nel modo più assoluto. Il 5 ottobre 2021 abbiamo avuto la riunione della rete antiviolenza, si fa il punto sul progetto Mai più sola, un progetto che si è concluso a fine anno, un progetto finanziato dalla Regione Lombardia che ha coinvolto i 5 uffici di piano della provincia di Sondrio per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza. Per il rafforzamento della rete territoriale interistituzionale sono stati previsti 4 incontri all'anno. Il progetto ha avuto scadenza alla fine del 2021, purtroppo nel 2020 è stato possibile fare un solo incontro perché è stato il momento più importante dell'emergenza Covid. Poi La Covid ha fatto emergere proprio una nuova situazione, nata proprio dal prolungamento, dal prolungamento del periodo di chiusura, che ha posto una problematica nuova, in quanto le famiglie si sono ritrovate a vivere in uno spazio limitato che è la casa, e per 24 ore su 24. E quindi questo che cosa ha provocato? Dapprima un rallentamento delle richieste di aiuto, ma poi nel periodo seguente si è verificato un sensibile aumento. Si è tenuto inoltre un laboratorio che si chiuderà il 17 gennaio 2022, quindi si è chiuso pochi giorni fa, con la finalità di aiutare tutti gli operatori a lavorare insieme, perché anche questo è importante, proprio sempre come finalità della rete, la coordinazione e la collaborazione, al fine proprio di ottenere questa coordinazione sempre più utile a fornire un aiuto valido per chi ne ha necessità. In questa riunione si è anche parlato poi dell'organizzazione del 25 novembre e di tutte le iniziative messe in opera per la campagna di sensibilizzazione verso il tema così drammaticamente attuale. Viene fatto il punto sulla situazione degli sportelli del Coraggio di Frida, una situazione in evoluzione che coinvolge la nostra valle negli sportelli di Sondrio, che raccoglie i territori da Tirano a Morbegno, Chiavenna, che continua la sua opera con volontari molto preparati e motivati. Per quanto riguarda l'Alta Valle, l'ho detto prima, c'è in progetto di aprire uno sportello anche lì. Nel frattempo sono stati presi accordi con gli uffici di piani di Bormio al fine di permettere agli operatori di affiancare ed aiutare la donna in un ambiente sicuro. Ed è proprio interessante e utile il rafforzamento dei rapporti tra Frida e i servizi sul territorio. È stato fatto un monitoraggio sulle linee guida della rete antiviolenza con questi obiettivi: l'estensione della collaborazione a tutti gli uffici di piano della provincia, il monitoraggio costante della casistica e delle procedure di collaborazione coinvolgendo tutti gli operatori, dalle forze dell'ordine, sanitari, avvocati, tutti, la definizione delle procedure per fare i tamponi in emergenza alle donne vittime attraverso la collaborazione con la SST e accordi per l'assistenza psicologica delle vittime. Il 25 novembre 2021 c'è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il Comune di Sondrio, attraverso gli uffici di piano e i vari operatori, ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di informazione rivolta sia ai ragazzi che agli adulti. A tal fine, la mattina del 25 novembre, presso i giardini del Tribunale di Sondrio, è stata inaugurata la panchina rossa voluta dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Questo è stato un momento importante per ribadire l'impegno di tutti verso un dramma che molte donne, anche nella nostra provincia, vivono. Subito dopo, in tarda mattinata, presso il Teatro Sociale di Sondrio, si è tenuto per i ragazzi delle scuole lo spettacolo Barba Blu, preceduto da brevi interventi dell'assessore Fratta, un mio intervento, dell'ispettore di polizia Giorgia Tironi e dell'avvocato Manfi, in rappresentanza del Coraggio di Frida. Gli interventi li abbiamo proprio concordati brevi proprio per non annoiare i ragazzi. Sono stati molto seguiti, anche perché hanno trattato quelle tematiche molto care ai ragazzi, cioè l'utilizzo dei social come possibile motivo per ferire le persone, per fare proprio del male. È stata anche presentata una nuova app utile ai ragazzi in caso di bisogno, facilmente scaricabile, presentata dall'ispettore di polizia. E poi l'avvocato ha dato le indicazioni sulle strutture a cui rivolgersi in caso di necessità. Poi c'è stato lo spettacolo e la sua presentazione sono stati replicati alla sera con un registro, naturalmente con gli stessi argomenti, ma un registro adeguato ad un pubblico adulto. Nella piazza Garibaldi c'era un camion allestito per la campagna di sensibilizzazione. Sui teloni laterali c'era un'immagine simbolica di una donna e il numero telefonico antiviolenza del Coraggio di Frida. Il camion, che percorrerà tutta la Valtellina, è stato gentilmente fornito dalla ditta Maganetti Spedizioni S.p.A. di Tirano. A questa ditta va proprio il sentito ringraziamento dell'amministrazione comunale. Il 21 dicembre c'è stata la riunione del tavolo antiviolenza. è stato fatto il punto sui 2 anni di attività che sono stati significativi per il centro antiviolenza e sono stati purtroppo influenzati dalla pandemia che ha costretto a modificare tante modalità operative e a mettere in atto delle nuove strategie adeguate alla sicurezza di tutti. È stata presentata la programmazione del progetto biennale 2021-2023 in base ai finanziamenti del DGR 50-80-20-21, finanziamenti che verranno assegnati e che permetteranno di operare su interventi adeguati all'inserimento lavorativo della donna, con corsi, ecco, proprio con i corsi, come ho detto prima, atti a inserire le persone nel mondo sociale e lavorativo, per poi al sostegno sul raggiungimento dell'autonomia abitativa e alle relative misure economiche necessarie. Verranno inviati i progetti nelle tempistiche richieste al fine di poter avere accesso ai finanziamenti regionali. Il Comune di Sondrio partecipa al progetto come ente capofila della rete. Si è parlato poi della chiusura del progetto Mai Più Sola, si è fatto il punto della situazione, le tempistiche le ho già dette prima. In conclusione posso dire che il lavoro si è svolto con impegno e la piena collaborazione di tutti al fine di raggiungere l'obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza che si trovano in difficoltà. In questo anno sono proseguiti i lavori del gruppo monitoraggio, gruppo di lavoro coordinato dal Comune di Sondrio e che vede coinvolti il rappresentante per ciascun ufficio di piano, carabinieri, questura, centro antiviolenza, la struttura di ospitalità, la SST, come riferimento dei servizi territoriali ospedalieri. Il gruppo ha la finalità di monitorare l'adempimento delle linee guida operative e di trovare soluzioni efficaci in risposta alle necessità che emergono. Si è avviato e si sta concludendo un percorso operativo rivolto agli operatori che si occupano della presa in carico della donna vittima di violenza. Questo corso ha visto la partecipazione di 65 operatori con la collaborazione del Policlinico di Milano. Oltre alla presa in carico della donna, come ho detto prima, si è parlato anche della presa in carico del maltrattante. Concludo con i dati. Dal 1 gennaio 2021 al 14 novembre 2021 ci sono state 113 nuove richieste di aiuto, di cui 5 a Chiavenna. Di queste sono 52 le prese in carico, cioè le donne che hanno intrapreso un percorso dopo la richiesta, e di queste 2 sono a Chiavenna, 36 sono le donne inviate invece ad altri servizi, 25 sono state le richieste di consulenza. Relativamente alle 52 donne prese in carico, 17 sono straniere. Vorrei concludere proprio, nella relazione ho citato la frase che è sulla panchina di fronte al tribunale, vorrei concludere dicendo che comunque è un'attività ben organizzata in cui si lavora molto bene, tutti in un grande spirito di collaborazione. Ribadisco quello che ho detto prima, non in parecchie riunioni fatte nella mia vita, magari alla fine dicevo oggi ho proprio perso tempo, questo non l'ho mai detto in queste riunioni, passa il tempo e non ci si accorge, quindi vuol dire che la collaborazione, il grado di collaborazione è molto alto. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola consigliere Di Zinno, prego.
Grazie Presidente, cioè il mio intervento non vuole assolutamente essere polemico, infatti la reazione che ha esposto la consigliera Cattaneo cioè sicuramente cioè, va benissimo, ma mi sembra un po' cioè un po' teorica, un po' una cioè, enunciazione di eventi che sono stati fatti. Sono d'accordo su tutti i progetti e le riunioni che ha elencato, ma mi sembrano tutti i progetti, o comunque la maggior parte dei progetti, volti alle scuole, ai ragazzi, alla formazione, cioè mi sembra una concentrazione delle energie su questo tema solo ed esclusivamente appunto sulle scuole, il che cioè, potrebbe andare bene se non ci fosse cioè, una vera e propria emergenza in corso, che è stata anche ribadita nella relazione stessa, ossia cioè, l'aumento della violenza soprattutto nel periodo della pandemia. io personalmente, ma non voglio, cioè non è una polemica, perché assolutamente so che il lavoro è stato fatto, viene fatto ed è difficoltoso, però io personalmente concentrerei le misure e soprattutto le risorse, che dalla relazione non se ne vince uno di risorsa economica sul centro antiviolenza e sui percorsi che devono essere fatti all'esterno delle scuole. Le richieste di aiuto sono aumentate in misura esponenziale. Mi piacerebbe capire quali sono queste risorse economiche che il Comune di Songio dà al centro antiviolenza, perché il centro antiviolenza, è inutile star qua a dire che è in sofferenza. Non si può continuare a pensare che il volontariato sia la soluzione principale, perché il centro antiviolenza si basa tanto sul volontariato. Oltretutto, nell'incontro che è stato fatto il 19 maggio 2021, oltre come progetto futuro, cioè oltre a fare degli incontri ancora nelle scuole, che ripeto vanno benissimo, cioè quali sono gli altri progetti futuri? Era stata anche presentata, ricordo, da parte mia una mozione su vari progetti che dovevano essere fatti, poi modificata dalla maggioranza e approvata all'unanimità, in cui si richiedevano appunto di fare dei corsi di autodifesa, degli incontri proprio a livello di città di Sondrio. Comprendo bene la pandemia, ma questo non può neanche diventare una scusa al fatto che non si proceda su questo punto. Non vorrei che questa cosa si perdesse per strada, visto che nella relazione del consigliere non è stata neanche citata un progetto proprio del comune, non c'è nulla in merito. Il 25 novembre è stata sicuramente una giornata molto bella, anche lo spettacolo della sera è stato bello, interessante e ovviamente gratuito, questo va benissimo, però è chiaro che il Comune di Sondrio, nel finanziare il 25 novembre, che è una giornata appunto di ricorrenza, ha investito dei soldi. Allora io dico, visto che i soldi ce ne sono a disposizione, o comunque siete anche molto bravi a reperire le risorse dai privati, magari non reperiamole solo per le opere pubbliche, queste risorse, ma reperiamole anche per finanziare il centro antiviolenza o altri progetti che si possono costruire facendo magari delle commissioni ad hoc sul tema, in quanto anche noi come minoranza possiamo dare un contributo ai vari progetti. Cioè, quello che secondo me manca un po' nella relazione è capire quali sono queste risorse economiche proprie del Comune di Sondrio che vengono messe a disposizione per finanziare il centro antiviolenza o finanziare ulteriori progetti come quelli che erano stati approvati all'unanimità nel Consiglio nella mozione. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Gugiatti, prego. Consigliere, mi sa che l'audio...
Scusi, oggi sono fusa. Allora, scusate. Allora, no, volevo ringraziare prima di tutto la consigliera Cattaneo perché per la relazione puntuale e per la dedizione che comunque ci mette nel proseguire l'incarico, che è assolutamente apprezzabile. Anche io mi ritrovo, e oltre a ciò, oltre alla consigliera, vorrei anche ringraziare comunque tutti i diversi soggetti coinvolti nella rete interistituzionale provinciale contro la violenza sulle donne del nostro territorio. Anch'io l'unica nota negativa che ho trovato nella relazione è un po' la stessa che ha sollevato la consigliera Di Zinno, ovvero il fatto che non si parla proprio di incentivi, di supporti economici rispetto al centro antiviolenza e dei progetti da parte del comune, che è un aspetto sicuramente rilevante. Sono d'accordo con la consigliera Cattaneo sul fatto di sottolineare l'importanza di avere a che fare con una rete compatta e omogenea, perché se non c'è compattezza e non c'è omogeneità nell'aiuto non si riuscirà mai comunque a contrastare anche nel nostro territorio una finita così grande che quella della violenza sulle donne. La situazione pandemica ha peggiorato la situazione, in primo luogo sicuramente perché un gran numero di vittime si sono trovate a casa con i carnefici e questo ha portato alla diminuzione delle richieste d'aiuto e dall'altra parte ha diminuito sicuramente i progetti e i supporti alle donne in presenza. E comunque l'aspetto della presenza non è un qualcosa da sottovalutare, perché molto spesso le donne hanno proprio paura, senza vedere proprio una concretezza e una faccia amica che ti possa veramente tendere la mano. E sono convinta che questa sia un'impresa ardua, come abbiamo parlato anche all'inizio del Consiglio Comunale, è un tema che deve coinvolgere tutti, al di là dell'appartenenza politica, è una cosa che deve andare oltre, ed è importante da insegnante a insegnante, perché so che la questione della Cattaneo era l'aspetto sicuramente educativo, e l'avevo già dichiarato, l'avevo già affermato la volta nell'occasione della giornata, e è un aspetto che sicuramente deve essere portato avanti nelle scuole e anche in piazza, anche va più in giro tra la gente comune, perché parte proprio cioè la violenza contro le donne parte proprio dal linguaggio comune, dalle piccole cose che a volte non ce ne rendiamo neanche conto, ma che poi possono veramente sfociare in conseguenze gravi. Grazie a tutti.
Grazie consigliera, ha chiesto la parola al consigliere Parolo, prego.
Grazie Presidente, volevo ringraziare a nome di tutti, in particolare a nome di tutte le donne, il consigliere Cattaneo, per le ottime iniziative, le tematiche importanti che ha seguito e portato avanti con dedizione e impegno e per il grande lavoro che ha svolto. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento.
Anch'io Presidente, se posso, volevo ringraziare il consigliere Cattaneo che veramente ha preso questo impegno con grande passione, l'abbiamo percepita questa passione anche dalle sue parole, nonostante la relazione sia una sintesi per forza di cose breve rispetto all'impegno che ci ha messo, quindi io la ringrazio veramente a nome del Consiglio Comunale per quello che ha fatto e per quello che farà, sperando che le condizioni migliorino e quindi anche le attività programmate ma non che non sono potute essere messe in atto si possano prossimamente svolgere come previsto. Quindi la ringrazio veramente tanto.
Grazie Sindaco. Se ci sono altre richieste di intervento. Io eventualmente posso ringraziare la consigliera anche da parte degli uomini, perché poi, no, nel senso che il lavoro deve essere fatto, ma deve essere fatto anche di educazione, soprattutto sui ragazzi e sugli uomini, sui futuri uomini che ovviamente non devono ripetere quello che sta succedendo e è successo in passato. Quindi grazie da parte degli uomini per il lavoro che fate, anche per noi. Se non ci sono, consigliere Cattaneo, prego.
Una battuta sola, proprio solo una battuta. Io quando ragiono su questi argomenti, mi dispiace dirlo, non ragiono sui soldi, ragiono sui sentimenti, sulle emozioni. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, questo punto non è da votare, era solo un'informativa, un'illustrazione, quindi non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.
Buona serata.
Buona serata.
Grazie.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata.